Dunque, abbiamo detto, vi ricordo, che il progresso nelle scienze, nelle neuroscienze ci porta a poter confutare sperimentalmente il discorso cartesiano. Ripeto, perché ci interessa particolarmente la questione di Cartesio? Non tanto perché, per motivi accademici direi stavolta, quanto perché di fatto la prospettiva cartesiana è un ingrediente centrale del modo in cui ci autoraffiguriamo noi stessi. Ovvero sì, è diventata una sorgente di aspettative verso di noi e verso gli altri che, come sappiamo, generano tutta una serie di retroazioni, tutta una serie di modi di relazionarsi con noi stessi e con gli altri. Di conseguenza, il fatto di essere sbagliate come prospettive è abbastanza problematico, nel senso che ci costringe a misurarci ad uno standard di comportamento che non è possibile raggiungere e di conseguenza ci crea delle difficoltà. Un altro dei motivi della nostra famosa mancanza d'autostima, della quale abbiamo parlato ormai ripetutamente, è anche questo, ovvero sia il fatto che alla luce di quello che dovremmo essere siamo sempre meno. Non siamo mai razionali quanto dovremmo essere, non siamo mai utilitaristi quanto dovremmo essere, non siamo mai all'altezza delle aspettative. Le aspettative, come abbiamo detto, non sono semplicemente quelle del fatto che uno deve studiare, uno deve andare a lezione, uno deve essere presente sul posto di lavoro, eccetera, eccetera. Ce ne sono di anche più profonde, di anche più invasive per certi versi. E l'aspettativa che deriva dalla prospettiva cartesiana è una delle più insidiose in assoluto. Perché, come vedremo oggi, la prospettiva cartesiana si sposa ad una serie di esigenze umane, direi probabilmente, o perlomeno molto, molto prossime a quelle che sono le radici della cultura occidentale. Quindi non è casuale effettivamente che Cartesio abbia avuto questo grande influsso sulla nostra cultura. Come vi ho detto più volte, i grandi nomi e i grandi personaggi non è che siano loro a inventarsi le cose, sono loro a recepirle al meglio dal clima culturale in cui vivono. Quindi non è che Cartesio si è inventato nulla, o meglio, l'ha messa questa cosa in una forma e con una sistematicità perfette e quindi diventa in qualche misura il bersaglio, dal nostro punto di vista, di eventuali critiche, giusto appunto. Quindi, dicevamo, se è vero che possiamo dimostrare sperimentalmente la verità o la falsità delle affermazioni cartesiane, noi possiamo appunto a questo punto dire che sono sbagliate, come dice Damasio, perché la parte del cervello che è riconosciuta come organo delle emozioni, degli istinti, delle pulsioni, eccetera, eccetera, di fatto non è affatto atrofizzata, anzi, sappiamo, vi ricordo, che funziona benissimo e se c'è un momento in cui il nostro pensiero è omogeneo, è un momento in cui il nostro pensiero è retto dalle emozioni. Cioè esistono momenti in cui è solo emozionale e non esistono momenti in cui è solo razionale. Per cui Cartesio, poveraccio, diciamo che ha toppato alla grande, insomma, da questo punto di vista. Perciò, e questo è quello che dovreste cominciare a mettere a fuoco, il nostro pensiero è costantemente fatto di molte cose. Non solo il nostro pensiero, ma anche la nostra capacità decisionale, anche la nostra presenza a noi stessi, il modo in cui noi ci correliamo al mondo non funziona su un solo registro che è il registro razionale, ma funziona su una molteplicità di registri. E noi quindi, quando vediamo qualcosa, la vediamo sotto molti punti di vista. Non è detto che tutti questi siano consapevoli, vi faccio presente, ma sono presenti. Perché abbiamo visto, per esempio, che l'attenzione soggettiva è una piccola parte di ciò che noi riceviamo dal mondo. Pensate soltanto, visto che credo siate anche voi dei da dove state venendo con un charter? Che cos'è? Vedo che è arrivata a fronte. Oh, vabbè. Allora, dicevo, pensate a CSI, tipo, uno dei tanti. Che succede? Che c'è il problema dei testimoni oculari. Se vi ricordate, no? Grissom, per esempio, era uno che detestava i testimoni oculari. Perché? Perché i testimoni oculari dicono di aver visto le cose, sono convinti di quello che dicono, ma quello che hanno visto non c'è. Ci sono quattro testimoni oculari, di solito ci sono quattro resoconti diversi di quello che è accaduto. Allora, noi abbiamo da porci questo problema rispetto a quello che noi sperimentiamo. La realtà come funziona? Cosa vediamo noi di preciso? Cos'è che riusciamo a mantenere e tenere sotto l'attenzione del nostro io, il famoso io ingombrante e parziale di cui abbiamo parlato? Se vi ricordate, ci sono una serie di strategie di interrogatorio che permettono di portare alla mente dei ricordi su cui non c'è stata attenzione, ma che sono lì. Noi vediamo molto di più di quello che ricordiamo. Quindi è evidente che ci sono dei registri del nostro cervello che comunque continuano a ricevere informazioni, che comunque sfuggono all'attenzione. Non so se questo è chiaro. Vuol dire che noi quindi riceviamo molti più messaggi di quelli che siamo in grado di decrittare in un certo momento. Ma questo non significa che questi messaggi siano persi. Significa semplicemente che alla nostra coscienza non sono presenti, ma in qualche modo la influenzano. Come vi dicevo per il marketing, che da questo punto di vista è perfetto. I toni della pubblicità non devono rimanerti perennemente costanti. L'essenziale è che tingano l'oggetto di un qualche stimolo positivo, di simpatia, di attrattività, di creatività, di quello che volete, in modo che nel momento in cui tu dovrai fare una scelta sugli oggetti, probabilmente neanche te la ricordi la pubblicità. Probabilmente ti sembrerà di star scegliendo un oggetto a caso, ma non sarà scelto a caso perché funzioneranno tutti quei registri di informazione, di definizione dell'articolo che ti sono stati pian piano inculcati. Ok? Quindi quello che dobbiamo capire per cominciare a parlare del mio libro e di Maffesoli e di tutta una serie di altri autori è questo, ovvero sia che il modo in cui noi ci poniamo verso la realtà è molto più ricco di quello di cui noi spesso abbiamo coscienza. Quindi noi immaginiamo di fare cose coscientemente, razionalmente, ma ciò che ci spinge a farle è altro. Vi ricordo quello che diciamo di Pareto l'altro giorno, derivazioni. Quindi io scelgo un prodotto non perché c'ho una qualche ragione pratica per sceglierlo, ma perché la pubblicità che ne hanno proposto qualche tempo prima mi ha fatto ridere e mi è rimasta un'associazione positiva col prodotto. Scelgo un candidato perché più o meno alle politiche più o meno hanno fatto uno scherzo di questo genere. Non solamente, evidentemente, ci sono anche motivi più profondi, delle associazioni più personali, più intime, no? Non so se qualcuno di voi ha mai letto Proust. Mi pare molto improbabile, però non so se mai, magari può essere capitato, ma c'è la famosa storia della Madeleine, che quella, come dire, ormai è diventata in qualche modo parte della nostra cultura, che rinvia a questo e vi permette anche di vedere come funziona la memoria. Non so, voi siete ancora giovani, magari non vi è ancora capitato, ma può darsi, vi capiterà probabilmente che a un certo punto vi ricorderete qualcosa che sul momento non va colpito minimamente. Di situazioni che pensavate essere centrali, vi ricorderete dettagli che lì per lì vi erano sfuggiti e non vi ricorderete quello che volevate ricordare. E questo è il paradosso. Cioè, quando sei in un momento molto bello, dici, cazzo, questo me lo voglio ricordare, normalmente te lo perdi come se niente fosse, poi te ne parla qualcuno e dici, oh cazzo, è vero, che bello, ma non te lo ricordi. In compenso ti ricordi una volta che hai parlato con uno che non sai manco chi era, hai chiesto un'informazione e ti ricordi perfettamente la scena, ti ricordi perfettamente tutto. Quindi perché questo accade? Che fa stasera? Ci fa una conferenza a parte? Come? Ah, no, perché sento come un borbottio costante, per cui... Allora, dicevamo, perché questo accade? Perché... un po' è la questione del filtro di cui abbiamo parlato spesso, ovvero sì, il nostro intelletto, la nostra attenzione funziona anche da filtro in questo senso, nel senso che molte cose le ferma, non le fa passare. E quindi le cose che si fermano a livello dell'intelletto, dice Simmel insieme a Benjamin e ad altri, sono in qualche modo sterilizzate, sono in qualche modo private della possibilità di colpirci intimamente e quindi di essere ricordate. Laddove le cose che invece penetrano per altre vie, senza che ci si faccia caso, arrivano più in fondo e possono in qualche misura colpirci meglio, lasciarci un segno più profondo, rimanere impresse. Non è un caso che anche qui la lingua di nuovo ci aiuti, no? Quindi il punto è questo: noi conosciamo il mondo su più registri, ne abbiamo visti parecchi finora, abbiamo visto il registro emozionale, abbiamo visto il registro razionale, abbiamo visto il registro della memoria, Abbiamo visto il registro degli istinti e delle pulsioni, ma ce n'è anche un altro, che è ancora più importante, oserei dire, che è il registro dell'immaginale. E per cominciare a capire questo bisogna fare un piccolo sforzo, perché purtroppo è assolutamente opposto a quello che ci viene raccontato ormai da svariatissimi anni e al modo in cui noi pensiamo di dover conoscere, poter conoscere, eccetera. Vi faccio presente che il modo in cui noi conosciamo è fortemente influenzato dal pregiudizio cartesiano. Di nuovo, noi immaginiamo che di conoscere razionalmente, attraverso una serie di concatenazioni prevedibili in un certo senso, attraverso una serie di passaggi anch'essi orchestrabili e progettabili. Quindi, per esempio, tutto quello che è la progettazione europea, no? E il fatto che oggi come oggi il progetto sia uno dei modi attraverso i quali noi affrontiamo il mondo, deriva da questo, dal fatto che riteniamo di poter controllare tutto e di poterlo mettere in ordine come ci conviene. Di fatto, purtroppo, come abbiamo detto, non è così. Quindi, cosa sarebbe questo immaginale? L'immaginale è un altro registro di comprensione del mondo che si fonda appunto sulle immagini e sulla logica attraverso la quale le immagini si radunano, si agglutinano in qualche modo, costellano. Perché, contrariamente a quello che normalmente pensiamo, le immagini non funzionano a casaccio, anch'esse hanno una serie di leggi, se le vogliamo chiamare così, di combinazione, anch'esse rinviano a specifici aspetti della vita e del mondo, e quindi si trovano a correlarsi le une con le altre in insiemi comprensibili, in insiemi che hanno un senso, in insiemi che danno spesso e volentieri un senso anche alla nostra vita. Però la ragione con le immagini non è in buoni rapporti. Perché? Prima di tutto perché le immagini sono indisciplinate. Dice Gilbert Durand, che è uno dei grandi filosofi dei quali parlo abbastanza nel libro, che le immagini evocano significati multipli. Al suo apparire un'immagine ti porta alla mente tanti significati, non soltanto uno, e soprattutto tanti significati anche contraddittori. Non devono essere necessariamente coerenti. Mentre noi sappiamo che la ragione invece lavora sulla coerenza. Non solo, ma il fatto che l'immagine sia così indisciplinata la rende anche un mezzo di influenza malfunzionante, inadatto, impreciso, perché io ti propongo un'immagine pensando che tu la recepirai in un certo modo e tu invece la recepisci in modo completamente diverso. Quindi io non riesco a controllarti attraverso l'immagine, non so se questo è chiaro. Mentre la parola la posso pian piano modellare e restringere fino a farle significare soltanto una cosa e tu la capirai solo in quel modo, capite? Quindi sulle parole io posso lavorare di più in un senso di dominio, di influenza, di indirizzo verso gli altri. Le immagini no. Le immagini te ne propongo una convinto che tu la capirai in un certo modo e tu la interpreti in modo assolutamente diverso, perché l'immagine ha molti significati, molte dimensioni. Vi faccio un esempio che viene da questo bellissimo libro che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario, che è uno dei fondamenti del sapere di Durand, di Maffesoli e devo dire anche mio oramai, dopo tutti questi anni, dove c'è una riflessione di tutti gli ordini di simboli esistenti. Quindi tutte le immagini simboliche forti, tutti i modi in cui nelle varie culture vengono recepite, utilizzate, è di una bellezza assolutamente straordinaria, per quanto piuttosto complesso, devo dire. Allora prendiamo per esempio l'immagine della caverna. No. La caverna significa contemporaneamente costrizione e rifugio. Pensate al mito della caverna di Platone. Nella caverna Platone viene in qualche modo, no? L'anima viene imprigionata, quindi diventa un qualcosa di soffocante, qualcosa di costrittivo, qualcosa di limitante. Ma pensate invece alla caverna dell'orso, o pensate alla caverna di Merlino, tutta una serie di altre istanze di questo momento in cui tu ti rifugi all'interno della madre, nel calore, nel tepore. Vedete che è la stessa immagine, eppure i messaggi sono completamente diversi. E tutti i simboli sono così. Voi prendete, non so, un'immagine qualunque, la bilancia, vi si forma davanti agli occhi l'immagine della bilancia. Quante cose vi vengono in mente nel momento in cui appare questa immagine? Vi viene in mente il segno zodiacale? Probabilmente. Vi viene in mente l'idea di giustizia? Può darsi benissimo. Vi viene in mente il norcino o il mercato dove andate a fare acquisti? Va bene lo stesso. Sono tutti significati che nell'immagine compaiono insieme. Tant'è vero che Diron li chiama sciame di significati. E la parola sciame è una scelta specifica, perché per noi lo sciame è un insieme disordinato di elementi. Lo sciame a noi spaventa perché è molteplicità disordinata, imprevedibile. Non so se è chiaro questo discorso. Quindi vuol dire che noi siamo investiti da questi significati un po' come uno sciame d'api o di vespe infuriate ci si avventa contro. E quindi siamo un po' vittime delle immagini. Capite? Usare l'immagine è un po' usare un vaso di Pandora, tanto per continuare con le immagini. Nel senso che tu ne prendi una e in questa immagine non sai cosa verrà recepito, sfugge anche a te, perché tu stesso ne vedi solamente una parte, non sei in grado di dire tutti gli echi che può andare a evocare in tutti coloro che la vedranno. Perché è chiaro che questi registri saranno sia l'immaginale che il simbolico che l'esperienziale, per cui magari per te la bilancia significa, che ne so, un momento felice in cui da piccolo ti hanno regalato un torrone, vattene a pesca. Oppure a te la bilancia ti fa venire in mente la dieta e quindi la odi, non lo sai. Non è prevedibile come verrà recepita, tant'è vero che molto spesso, come avrete notato, le campagne pubblicitarie non funzionano. Non a caso, perché appunto rischiano di scegliere dei registri di immagine, di trasmissione e di comunicazione che non sono quelli che immaginava il creativo, che probabilmente in quel momento era fatto con una pigna, come abbiamo detto più volte, ma magari qualcos'altro. E quindi quella che doveva essere un'idea geniale si rivela un boomerang, perché non è prevedibile. Altro aspetto dell'immagine problematica. Ok? Quindi dal punto di vista della nostra cultura, quindi della cultura occidentale, della cultura razionale, l'immagine è un po' un cavallo imbizzarrito, è qualcosa che appunto tentiamo di mettere da parte, o perlomeno abbiamo tentato di mettere da parte a lungo, perché ci rendevamo conto che scombinava tutti i nostri quadri di comprensione. È difficile sottoporre le immagini al letto di Proust. Questo è un altro aspetto interessante. Quindi abbiamo detto che le immagini sono primitive, che le immagini sono imprecise, che le immagini sono infantili e che invece quando si diventa grandi bisognerà volare con la ragione, con la lingua, con le parole, cercando possibilmente di ridurre queste parole sempre di più ad un significato unico. Vi ricordo che uno degli impieghi fondamentali della filosofia all'inizio del 1900, quindi del XX secolo, è stato il tentativo di creare un linguaggio monosemantico. La scuola di Vienna, Wittgenstein, Frege, tutti i grandi logici, cosa volevano fare? Volevano eliminare l'ambiguità del linguaggio, ovvero sia fare in modo che ad una parola corrispondesse uno e un solo significato, tanto per potersi capire chiaramente. Vedete come Cartesio continua. Non solo, ma da un punto di vista... Vabbè, lo dico dopo questo, sono brucio le tappe. Allora, dicevo quindi che abbiamo cercato di costruire questo linguaggio che non desse adito a fraintendimenti, a malintesi, ma abbiamo anche visto che il linguaggio invece ci supera da questo punto di vista, no? Le parole significano tante cose. Non sono riusciti a creare questo linguaggio logico, imperturbabile e univoco. È stato un altro dei tanti fallimenti della nostra cultura. Sempre perché, come vi ripeto, la cultura vorrebbe realizzare l'uomo cartesiano che non esiste, quindi è chiaro che fallisce, non ci sono dubbi, no? È impensabile che ci riesca, per fortuna, direi, aggiungo. Quindi capite che questo problema della lingua, della ragione e dell'immagine, della parola e dell'immagine, è un problema che si sta protraendo da tempo. E uno dei primi che ci ha messo le mani è stato Platone, paradossalmente, il quale tutto sommato invece insegnava attraverso i miti. Quindi avrebbe dovuto essere uno dei meglio disposti. Però uno dei punti focali dello scontro tra questi due modi di conoscere, perché in effetti sono due modi di conoscere diversi, è proprio la polemica verso i poeti di Platone, che appunto anch'esso dice che l'utilizzo dell'immagine è un utilizzo infantile, è un utilizzo che dobbiamo superare perché la ragione è meglio. Diron, che è questo famoso francese del quale appunto leggerete che vi piaccia o no nel libro, Dice il contrario, dice ragazzi, vi do una cattiva notizia, viene prima l'immagine della parola. Non è il contrario, è che l'uomo comincia a ragionare per immagini. Se voi andate a vedere la storia dell'umanità, scoprirete che i primi modi di comunicare sono stati immagini, i famosi graffiti. L'uomo ha comunicato con gli altri attraverso le immagini per secoli, per millenni prima di avere la parola. La parola arriva dopo, non c'era ab initio. La parola è uno sviluppo ulteriore nelle architetture neurali, quando da tempo già invece l'immagine era un modo per farsi capire, un modo per rendere grazie, un modo per celebrare, un modo per essere anche artisti, no? Tant'è vero che, come dire, essendo io molto piuttosto versato con la parola, devo dire che da un punto di vista artistico mi sento estremamente depresso, perché trovo che sia molto meglio fare immagini che non fare parole. Le parole sono costantemente un problema per chi le frequenta un minimo, perché appunto non riescono a dire, cioè c'è dell'indicibile nel mondo, e questo è il punto, capite? Soprattutto c'è dell'indicibile nel nostro mondo, che ha ridotto le parole un disastro, perché più annienti i significati e meno riesci a dire, no? Ecco perché oggi paradossalmente viviamo in quella che viene chiamata la civiltà dell'immagine, perché appunto il mondo spesso e volentieri si muove da solo in modi incoerenti con quello che dice di se stesso. Questo è un aspetto che troverete in Maffesoli molto forte, lui la chiama l'astuzia del sociale, ovvero sì, il fatto che il sociale in qualche modo sopravanzi coloro che parlano di lui e si comporti in modi che in qualche misura recuperano, rimettono in equilibrio le cose. Allora, di fronte ad una sbornia razionale perenne, direi una sbornia razionalistica forse meglio, perenne, che stiamo vivendo ormai da secoli, a un certo punto è invalsa la cultura dell'immagine, tanto più non ci si capisce più niente, anche perché non abbiamo manco gli strumenti per andare verso le immagini. Però pensate a internet, pensate alla comunicazione dei mezzi di comunicazione, della televisione, delle riviste, eccetera, eccetera. Pensate alle graphic novel, pensate a questa nuova forma di valutazione dell'immagine, paradossalmente, ovvero sia un romanzo dove è più importante l'aspetto grafico che non l'aspetto della lingua, dove il modo in cui sono disegnate le tavole è più importante di quello che viene detto nei balloon dei fumetti. Tanto è vero che ce ne sono alcuni che sono completamente muti, senza parole. Questa cosa, dice, è scioccante. Non, mica tanto, se dobbiamo essere onesti. Se ci pensiamo, ci facciamo caso, ce ne accorgiamo da soli che la parola è largamente sopravvalutata nella nostra cultura. Sappiamo perché, evidentemente, perché la parola è l'articolarsi della ragione. Quindi è strettamente correlata alla ragione, e conseguentemente, visto che la ragione è ciò che abbiamo scelto per essere definiti come esseri umani, la parola è il non plus ultra. Ma è vero che è così importante la parola? Domanda interessante. Ora io dovrei farvi vedere una cosa, ma ve la descrivo perché tanto è uguale. Allora, se voi immaginate... Sì, bisogna essere in grado di immaginare le cose. Se voi immaginate un grafico a torta, classico, fate una parte che è più o meno il 50% di un colore, una parte che è più o meno il 40% di un altro colore e un piccolo spicchio di un terzo colore. Questo grafico rappresenta l'efficacia della comunicazione e ci dice quali sono gli ingredienti necessari per avere una comunicazione efficace. Allora, il 50% è la comunicazione paraverbale, il 40% è la comunicazione non verbale e l'8% è la comunicazione razionale, le parole, tanto per. E questa è teoria della comunicazione, non è un filosofo o un poeta che lo dicono, sono i tecnici della comunicazione che vi dicono che perché tu venga colpito, no, vedete di nuovo come sono importanti i termini, perché una comunicazione ti arrivi, come dice Simona Ventura, le parole contano quasi niente. Quello che conta è come vengono dette le parole, quindi la qualità, e tutto il paraverbale ha a che fare con questo, quindi il tono, il ritmo, i silenzi, le inflessioni, l'intensità, il volume, tutto questo porta molto più senso che non la parola stessa, no? Perché, come credo di avervi fatto esempio, se dico uno senza offesa a stronzo, oppure diciamo sei proprio stronzo, è completamente diverso, la parola è sempre la stessa, ma la comunicazione non è lì, è nel modo in cui io lo porgo, capite? Quindi le parole da sole voglio di poco. E ora che ve lo mettiate in testa, accorgetevene, perché pure voi le usate spesso e volentieri in questo modo. Tant'è vero, conferma, che quando è cominciata la comunicazione su internet, quindi le chat, i messaggi, i testi, eccetera, eccetera, che venivano interpretati come conversazione parlata, succedeva un casino infernale, perché nascevano una serie di flame infiniti, perché c'erano solo le parole. Quindi se tu dicevi a uno stronzo in modo amichevole, quello lo interpretava come come mai detto stronzo, brutto bastardo, e nascevano una serie di casini infernali. Che è successo? Sono venute le famose icone, i sorrisini, le pernacchiette, tutto questo non è casuale, è soltanto perché ci si è accorti che se non ci metti pure quelli, una comunicazione similverbale non la fai. Perché la comunicazione verbale da sola non significa quasi niente. Pensate a tutti i casi di fiction nella quale c'è qualcuno che riferisce una frase, la quale frase può significare tutto o niente. Finché non trovi qualcuno che te la ridescrive, qualcuno che te la fa sentire, qualcuno che te la mima, a quel punto, ma allora voleva dire questo. Perché la parola da sola è scarsa. O perlomeno dice una serie di cose, ma non ne dice tante altre. E noi per vivere abbiamo bisogno più delle altre che non delle parole. Quindi l'insieme di quella che appunto viene chiamata comunicazione non verbale, di nuovo, implicando che è meno importante, no? Come diceva Pareto, i residui sono il 92%, le azioni non logiche, quelle logiche sono l'8%. Nella comunicazione il non verbale, che è insignificante, è il 92%, il verbale è l'8%. Di nuovo si vede quanto sia ideologica come posizione, perché è contro l'evidenza. Se io dovessi definire qualcosa, definirei sulla base del 92, non sulla base dell'8, no? Direi la comunicazione non emozionale è la comunicazione emozionale, se proprio devo scegliere. Invece no, la verbale è quella sulla quale tutti siamo assolutamente pronti, no? A scappellarci, a fare inchini. La non verbale è quella che invece possiamo anche non conoscere, quando invece è la chiave della comunicazione vera. Un grande oratore non lo vedi per quello che dice, lo vedi per come lo dice. Ti può dire anche delle cazzate. No, pensate, voglio dire, da un punto di vista semplicemente linguistico, la frase "ho un sogno" significa niente. Eppure, se ripensiamo a Martin Luther King, ha segnato un'epoca. 4 paroline insignificanti. Se le avesse scritte sarebbero rimaste lì, ma le ha dette. E ha fatto la differenza. È tutto qui il punto. Quindi, come vedete, per molti punti di vista Durham ha ragione. È più importante l'immagine, è più ricca, è più creativa, è più destabilizzante delle parole. Le parole, abbiamo notato un po' tutti, no? Soprattutto in questo tempo di inflazione di parole. Tutti dicono tutto, quelli che non dovrebbero, quelli che non sanno che stanno dicendo, gli altri. Non riesci a capire nulla da quello che viene detto, perché è diventato un tale, come dire, rumore di fondo, che non aiuta in nulla, non ti supporta, non ti spiega, non ti indica. Non servono più le parole per come le abbiamo ridotte, o perlomeno dobbiamo in qualche misura cercare di salvarle e recuperarle, privandole però di questo alone magico. Le religioni del libro, la civiltà della parola, no? Abbiamo costantemente un richiamo a questo discorso. Però anche lì sta parola non era la parola qualunque, quella che dici buongiorno, no, parlavamo di qualcosa di più, per cui al tempo, qualche millennio fa, questa cosa era abbastanza chiara. Poi si è un po' persa strada facendo e noi dobbiamo recuperarla. Ad ogni modo, tornando a bomba, vi ricordo questo, che Durand sostiene che l'immagine viene prima della parola. E questo è un grosso problema, anche perché nella nostra cultura invece, no, soprattutto in questo torno di tempo, noi sentiamo costantemente discorsi di gente che dice e invita ad essere concreti e a non avere immaginazione, non immaginarsi le cose, non sognarsi le cose, perché bisogna essere concreti. Io credo che questa sia una delle più grosse cazzate che noi siamo mai riusciti a dire, e vorrei che ci rifletteste, non che vi convinceste, io provo a convincervi, poi fate voi, ma ad ogni modo vi invito a pensare questo: noi non saremmo qui se qualcuno, qualche millennio fa, avesse ragionato così. Perché di fatto tutto quello che c'è oggi prima non c'era. E se qualcuno non l'avesse immaginato, non ci sarebbe stato. Ma nella prassi, parlo della democrazia, parlo della giustizia, parlo dei diritti umani, parlo di tutte le grandi scoperte che vengono fatte. Da dove vengono? Se noi ci fossimo limitati al concreto staremmo ancora coi sassi, e forse neanche quello, perché pure lì bisognava essere un attimo immaginativi per vedere un sasso e decidere che poteva diventare un'ascia, perché non è che c'è scritto sopra ascia anche questo. Ecco, noi saremmo rimasti a mangiare le radici, sempre che avessimo immaginato che erano commestibili, perché pure lì, cioè, non c'è nulla che noi avremmo fatto senza l'immaginazione. Non c'è niente che voi fareste se non l'immaginaste prima. Pensate ai rapporti di coppia. Cioè, che fai? Il punto in bianco te trovi con uno? Senza mai averlo visto, senza mai aver pensato come potrebbe essere, senza mai esserti chiesto, ma chissà se... No, tutto questo no, del punto in bianco, puff, stai con uno. Ah, che bello, ecco, tu sei il mio compagno. Ma quando mai? Cioè, quando accade qualcosa che non sia prima stata immaginata? Quando è che noi facciamo qualcosa di concreto? Questo è il punto. Che cosa significano ste parole che tutti continuano a tirarci contro e che se le vai a guardare non vogliono dire niente? È un gergo, è un modo utile per molti versi per tenere a bada. Perché? Perché l'immaginazione porta con sé anche il cambiamento. Guarda un po' i casi della vita. Tu non riesci a immaginarti di vivere in una certa condizione, vi ricordate i valori? No, non è casuale che, per esempio, il grande Hillman, James Hillman, che è recentemente scomparso, poverino, ed era un grandissimo psicologo e psicanalista, diceva una cosa: tu agisci sulla base del desiderio e dell'immaginazione. Se non ci sono quelli, non agisci. Non basta dire le cose, devi volerle, devi immaginarle, devi averle sognate, a quel punto le farai. Non è casuale che noi oggi non facciamo più niente, perché noi stanno dicendo costantemente che l'immaginazione cos'è? È una combinatoria di pezzi. Non so, prendete un iPad e potete cominciare a mescolare tutte le fotografie, e chi se ne strafotte, posso dire io, di quel tipo di cosa. Non so se mi spiego, non è quello il punto, non è quella l'immaginazione, è qualcos'altro. È prendere l'iPad e tirarlo in testa a quello che ti ha venduto, tanto per dirne una, no? A caso, o giocarci a racchettoni sulla spiaggia, potrebbe essere divertente, non è esattamente quello che abbiamo immaginato, però no, anche qui superiamo questi scogli. Allora, capite quindi che l'immaginazione c'ha tutta una serie di, come dire, contro dal punto di vista della retorica normale corrente. Da una parte è indomabile, dall'altra stimola appunto a immaginare come potrebbe essere diversamente, a immaginare come sarebbe senza sta gente, a immaginare come potrebbe essere un mondo fatto in un altro modo, e poi magari a farlo. Quindi è scomoda per molti versi. Il potere con l'immaginazione non ci si prende, se lo saprete, no? I primi che fanno bruciano i libri, dice vabbè, però quelli sono parole. È vero, ma di nuovo, come vi ho detto all'inizio, bisogna saper leggere. No, è quello il punto. L'idea che un libro siano soltanto parole è un'idea cartesiana, ma non è così. Un libro sono immagini, sono le immagini che ti rimangono del libro. È il motivo per cui normalmente se vai a vedere un film fondato su un libro ti incazzi, perché tu avevi visto altro, anche se non c'era niente. No, io per esempio Aragorn ce l'ho qui, ve l'avrò detto forse, ma Il Signore degli Anelli mi è piaciuto tanto come riduzione cinematografica, pur avendo letto il libro 40 volte, quindi figuriamoci. Però quando vedo Aragorn mi girano le palle, perché è completamente diverso da quello che io avrei visto come Aragorn, capite? E succede sempre così, cioè perché i libri, normalmente le traduzioni sono un disastro, perché ognuno di noi se li costruisce in un certo modo, ci mette certe facce, ci mette certi ambienti, ci mette certi colori, certe atmosfere. Quindi non è vero che la parola, di nuovo, non possiamo ragionare in termini di parola o immaginazione, dobbiamo di nuovo unirle le cose. Dobbiamo di nuovo vivere di parola e immaginazione, perché i grandi poeti ovviamente usano le parole in chiave immaginale, non in chiave razionale. No, tant'è vero che la lingua del grande poeta è una cosa, la lingua del burocrate è un'altra. Stessa lingua, risultati devastanti a parallelo. Quindi anche lì dobbiamo reinvestire, no? Come dice Maffesoli, dobbiamo reincantare il mondo. E questo è quello che spero di riuscire a fare in qualche misura. Io ci provo da tanto, spero di riuscirci. Perché? Perché noi il mondo l'abbiamo disincantato, dice Weber, con l'eccesso di razionalità, non a caso, con l'eccesso di razionalizzazione, pian piano il mondo è diventato a senso unico. Sarebbe arrivato poi un certo Marcuse nel 1968 a scrivere un bellissimo libro che qualcuno vuole vedere, glielo consiglio caldamente, che è L'uomo a una dimensione. Quindi non è che ci siamo scoperti niente pure noi, di nuovo. Già nel 68 Marcuse lo diceva, noi abbiamo uomini che sono solo economici, sono solo strumentali e fanno schifo. Sono passati 40 anni, continuiamo ad avere uomini che sono solo strumentali, solo economici. E qualcuno magari si salva, a tratti. Però di nuovo, è la tendenza che è problematica, capite? E la tendenza nasce, come ho cercato di mostrarvi, e anche qui assolviamo Cartesio, perché quando lui l'ha fatto non è che ci avesse chiaro cosa sarebbe poi arrivato, poverino, lui era probabilmente mosso da intenti molto migliori. Il problema è che esiste una cosa che trovate nel libro di Morin che si chiama ecologia dell'azione e che implica la presa di, come dire, di coscienza del fatto che il mondo è molto più complicato di quanto non sembri. Allora cosa dice Morin in proposito? Dice, se io capisco che il mondo e il sociale è un farsi, è un processo, allora evidentemente il mio agire all'interno di questo processo non è qualcosa di cui io posso disporre, non è qualcosa che io dirigo in modo preciso allo scopo che si è preposto. Io agisco e il mondo mi strappa l'azione di mano e ci fa qualcosa, che può essere quello che pensavo io, ma può essere anche esattamente l'opposto. Pensate alla lingua dei proverbi. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Che vuol dire? Vuol dire che nella grandissima parte dei casi tu vuoi fare del bene a qualcuno e finisci per fare un casino, per fare del male a lui, per fare del male a te, per fare del male a entrambi, a tutti quelli intorno. Può capitare, perché appunto agire è in qualche misura scommettere, dice Morin. Capite? Agire è correre un rischio. Di nuovo, una cultura come la nostra che pretende che invece l'azione sia precisa, no? Con questi concetti si trova estremamente a suo agio, come vedrete. Però è sempre così. Pensate all'attimo fuggente. L'avrete visto forse, no? Risolvo quello. Lui ha tutte le migliori buone intenzioni, però il suo allievo si uccide. Che vogliamo fare? Come la interpretiamo sta cosa? Non è semplice. Non è facile. È un rischio che corri. Ed è un rischio che, se sei in certe condizioni, corri molto più di altri. Io lo so perfettamente, perché beh, non si è ancora ammazzato nessuno, se Dio vuole, per cui per fortuna. Però la situazione è quella. Non è detto che ciò che tu dici poi possa essere recepito nel modo in cui tu penseresti che lo sarebbe. Tu destabilizzi, e se uno non regge, è un rischio. Che secondo me va corso, ma comunque ognuno deve affrontarlo in un certo modo. E questo nel nostro piccolo, ma pensate comunque alle grandi azioni, alle famose rest geste, a tutte queste cose che immaginiamo essere così importanti e significanti. Spesso e volentieri si concludono in nulla, spesso e volentieri portano a esiti catastrofici, spesso e volentieri finiscono lì, durano lo spazio di un giorno e vengono rimosse, dimenticate, sgretolate, eccetera. Quindi noi dovremmo in qualche misura avere un atteggiamento un tantino più orientale, paradossalmente. Ora, non ho portato con me il libro quello della complessità che vi avevo citato qualche tempo addietro, ma è stato molto bello leggere a un certo punto una riflessione di questo economista eterodosso che viene spesso descritto nel libro, il quale dice: io a questo punto mi rendo conto che agire è un po' come metter giù un remo quando stai dentro un gorgo, e quindi lo devi fare con molta attenzione, devi stare molto attento, guardare e scegliere il momento in cui intervenire, perché oltretutto una piccola azione è in grado di avere conseguenze che tu non riesci assolutamente a figurarti, no? Che detto da un economista occidentale è impressionante, perché sembra un racconto zen, sembra i saggi che stanno a aspettare l'erba che cresce, dice, vabbè, sì, con calma, ho capito, però intanto no, anche quello è un modo di mettersi al mondo. Noi l'abbiamo censurato in nome di questo delirio dell'azione, di questa continua retorica dell'intervento, che però, vedete, ha senso in un contesto, in una cultura, in una sezione finita di mondo. Ha senso in un posto dove tutti sono convinti di sapere tutto quello che serve e quindi di poter spostare le cosette, no? Come se tu ci avessi un parco Lego là davanti e quindi dici, ok, questi sono gli elementi, li monto così e viene quello che voglio io. Ma non funziona così. Il mondo è molto di più, come abbiamo visto. Quindi una cultura che si immagina di essere lei la realtà è una cultura che ha perso completamente di vista il suo senso. È una cultura che si è talmente autoillusa da essersi, no, un po' il pifferaio di Hamelin che si porta in giro da solo, in qualche misura. E questa cosa va superata se vogliamo salvarci, perché se no non se ne viene fuori, ragazzi, quello è il punto. Né da un punto di vista macro né da un punto di vista micro, perché se noi andiamo in giro con queste convenzioni non saremo mai felici, non faremo mai nulla, perché sono sbagliate. Quello è il punto. Quindi, dice Maffesoli, bisogna reincantare il mondo, bisogna riscoprire tutte queste dimensioni del mondo che sono state espunte dalla retorica economica, dalla retorica utilitarista, no? Riscoprire il fascino dei boschi di per sé, riscoprire la luce del mattino, riscoprire tutta una serie di cose che non servono a niente, riscoprire le quattro chiacchiere al bar con qualcuno che non hai mai visto, tutta una serie di momenti che sono però costitutivi del tuo essere, perché soddisfano tutti quei famosi registri attraverso i quali tu ti poni verso il mondo, verso i quali tu ti apri verso il mondo. Quindi immaginale come prima di tutto coscienza dell'importanza dell'immagine. Non che voi dobbiate conoscere tutti i significati delle immagini, anche perché pure lì sarebbe in qualche misura un intento privo di senso, ma dovreste sapere che l'immagine parla una sua lingua e definisce il mondo molto di più delle parole. Capite? Questo è il punto. Un'immagine ti dà veramente un vocabolario intero da sola, e poi dà a ognuno secondo le sue capacità di ricezione, diceva un altro mio maestro tanto tempo fa. Dice, la parola poetica è infinita, perché ognuno vi trova qualcosa e non è mai la stessa degli altri. È una vibrazione in più, un'interpretazione in più, un'idea in più, uno stimolo in più, una serie di collegamenti e di connessioni che non sono evidenti. No, siete forse usciti dal liceo o da scuola da poco, quindi magari avrete presente cos'era il famoso stream of consciousness. È quello che vi sto dicendo da un po', se ci pensate. No? La logica del nostro discorso interiore non è una logica step by step, non è che noi partiamo dicendo una cosa e finiamo avendo finito l'argomento, noi cominciamo a dire una cosa a lui e ci ricordiamo di nostra nonna, ci ricordiamo di quello che ci ha detto qualcuno qualche giorno prima, ci viene in mente che dobbiamo cambiare le pasticche dei freni, poi torniamo a lui, poi ci siamo ricordati che non abbiamo fatto una cosa per un altro. Vi sembra un modo di essere razionali questo? Cioè ha a che fare con quello che dice Cartesio, le idee chiare e distinte, ma dove? Quando mai? Voi prendete l'Ulisse di Joyce, sono 1500 pagine, la giornata di uno che c'ha in testa un casino, un Ferrari, dice, madonna, questo sta male. No, perché noi siamo uguali. Ci diciamo, ci ricordiamo, ci assentiamo. Dopo un po' torniamo a che stavo dicendo. Ah, buh, non lo so, dov'ero? Buh, non lo so, però sono sempre qui, sono sempre io. Com'è possibile questo in un'ottica semplicemente razionale? Come la descrivete la vostra vita in un'ottica semplicemente razionale o ancora peggio in un'ottica concreta? Quando mai? No? Questo è quello che scatena in qualche modo il problema del conoscere, no? Ma Fesoli da questo punto di vista credo che sia estremamente indicativo, nel senso che a un certo punto tu guardi il mondo, ti guardi e dici, io con gli strumenti che mi hanno dato non mi capisco, io non sono quello che mi dicono, io non sono razionale, non sono buono, non sono coerente, non sono, mai, posso sforzarmi, per carità, è pure una buona cosa in un certo senso farlo, quando ho capito più o meno gli equilibri. Ma pretendere che io sia sempre così è assurdo, perché io non sono così. Quello è il punto. Come vi dicevo, la stessa logica della scoperta scientifica è una logica di incidente, di casualità, non una logica di ricerca. No, se voi andate a prendere l'elenco delle grandi scoperte scientifiche degli ultimi anni, vi accorgerete che sono quasi tutte casuali. C'era quello che era uno dei tipi più maledettamente disordinati del mondo, che va in vacanza e lascia il suo laboratorio chimico tutto aperto, con i vetrini buttati per terra, eccetera, eccetera, torna e si accorge che nei pressi di una muffa non c'erano le colture batteriche. Oh, la penicillina. Non è che si è messo a tavolino e ha detto, mo trovo la penicillina perché farà bene a tutti gli altri. No, gli è capitato. Quell'altro comincia a illuminare con questa nuova lampada che ha fatto tutto quello che gli capita, gli si accende un oggetto e scopre i raggi X. Ma pensate che questo sia razionale? Pensate che sia sensato chiedere a qualcuno di scoprire razionalmente queste cose? Come fai? scoprirai solo quello che già sai, tant'è vero che quello che noi scopriamo oggi cos'è? Miglioramenti di cose che già esistono, perché quello c'è, allora a quel punto magari lo posso rendere più efficiente, lo posso rendere più sensato, lo posso rendere più piccolo e vedremo perché, eccetera, eccetera. Ma è sempre la stessa zuppa, perché se tu eviti il disordine, eviti il casino, eviti il caos, non crei un ciufolo di nulla. Vi ricordo una bellissima frase di Nietzsche che gira spesso e volentieri: bisogna avere il caos dentro di sé per partorire una stella che danza. Non è casuale, Nietzsche era matto, però, come dire, ne ha dette parecchie che avevano senso. Cioè, se tu non ti butti nel disordine, non emergi con niente in mano. Se tu vuoi sempre essere ordinato, sarai una rottura di palle eterna per te e per gli altri, fondamentalmente, no? Quindi bisogna, in qualche misura, sapersi lasciare andare a questo tipo di esperienze. Una volta che capisci più o meno come funziona, è un po' più semplice, non molto, ma un po' più semplice. Qualcuno mi dice che ora è, per favore?
Meno 5.
Ok, direi che facciamo 5 minuti di break e poi ripartiamo. Allora, faccio presente che, come vi dicevo l'altra volta, le aspettative culturali investono anche il comportamento, tant'è vero che nel riquadro dove c'era il nostro amico non c'è più nessuno. Guarda un po' i casi della vita, c'è stato un, come dire, uno spostamento immediato, come è arrivato lui, tutti che sedavano, giustamente, per certi versi, insomma.
Lì bisogna usare l'immaginazione.
Diciamo che questo è decisamente il segno di quanto ci aspettiamo i comportamenti. Quando entra uno e comincia a urlare, tu subito capisci che c'è qualcosa che non quadra in linea di massima. A meno che non sia da Vespa, lì a quel punto è normale. Vabbè, ad ogni modo, domande su quello che dicevamo finora? Sì.
Domanda semplice: perché la cultura orientale ha mantenuto il collegamento con l'immaginale e tutto il resto?
Semplice domanda, mi piace. Andiamo bene. Come dire, non ne ho la più pallida idea, nel senso che, appunto, come dire, ci vogliono tutti per fare un mondo, no? Come dicono gli inglesi, quindi gli orientali, da questo punto di vista, hanno un modo completamente diverso di ragionare. Gli orientali già non riescono a capire di preciso la nostra divisione tra anima e corpo, gli sfugge completamente, non sanno che significa, perché se ci pensi un attimo anche tu hai delle difficoltà a capirla. Però è così. Quando vi dicevo che le culture sono tutte radicalmente diverse, dicevo esattamente questo, nel senso che noi sullo stesso pianeta abbiamo noi, abbiamo gli orientali, abbiamo gli aborigeni e tutta gente che pensa in modi totalmente diversi gli uni dagli altri. Sì?
Avendo anche un linguaggio, una parola che di per sé significa un'immagine, gli ideogrammi.
Ma non solamente.
A ogni simbolo si fa corrispondere un'immagine, non è come la
può nostra. Darsi che ci abbia a che fare, ma non credo che sia solamente quello, anche perché ci sono un sacco di discipline. Sì, dice il vostro collega che per esempio anche il discorso della scrittura ideogrammatica la dice piuttosto lunga a proposito. In effetti, se pensate alla logica dei linguaggi orientali, in larga misura è una logica completamente diversa dalla nostra, però per esempio noi avevamo gli egizi che ragionavano allo stesso modo, ma non sono stati orientali da quel punto di vista, quindi è un po' complicato metterla insieme come questione.
La Nuova Zelanda c'ha la scrittura normale, però è sempre molto attaccata all'immagine.
Vedete, ci sono. Non, purtroppo il problema, vi dicevo, nel momento in cui cominciamo a ragionare sulle culture e ci chiediamo perché a un certo punto tu la sezione finita del mondo la fai in un modo o in un altro, non c'è una spiegazione, qui siamo ben oltre quello che è dimostrabile, c'è quello che è verificabile, ovvero sia che effettivamente a seconda delle culture i tratti che vengono inclusi nella sezione finita sono completamente diversi e i criteri con cui viene costruita la sezione sono completamente diversi, capite? Come dicevo, appunto, il monaco zen ascolta l'erba che cresce ed è incredibilmente vicino a quello che dicono gli indiani d'America, o che dicevano gli indiani d'America prima che arrivassimo a sterminarli noi, perché chiaramente. Però l'idea era quella, cioè l'atteggiamento nei confronti del mondo e quindi un atteggiamento ecologico, come dice Morà, da questo punto di vista, ovvero sia lo stare col mondo e non volerlo modificare. Noi da questo punto di vista siamo terribilmente presuntuosi, ma se voi andate a vedere la mitologia greca, una cosa abbastanza evidente, no? Prometeo. Diron cosa dice? Che il nume tutelare di questo tempo è Prometeo. Ed è vero. per come l'abbiamo interpretato spesso e volentieri, perché se poi voi andate a vedere Prometeo ed Epimeteo, che era il fratello, e tutto quello che è successo, è un casino della misericordia, non è così facile, non è così ovvio. Però una lettura di quel mito è decisamente una lettura titanica, una lettura di contrapposizione agli dèi, una lettura che ci vede in grado di essere più degli dèi. E questa cosa bisognerebbe che la consideraste, perché è la leva che ci spinge, la molla che ci spinge, è una molla presuntuosa, cioè il pensiero di poter migliorare il mondo. Non a caso la Chiesa non l'ha mai accettato, perché cosa vuol dire? Vuol dire che il mondo è fatto male. Vuol dire che Dio ha sbagliato e che noi siamo in grado di farlo essere migliore. Quindi, in ultima analisi, da qualche parte, noi siamo convinti di essere dei. Questo è il punto. Ecco perché nella mitologia greca, per esempio, Icaro cade. Icaro chi è? È il grande artigiano, il grande tecnocrate che vuole arrivare dove non dovrebbe poter arrivare con l'utilizzo della tecnologia. Fa male i conti e precipita. L'idea è quella. Ma questa hubris, come dicono i greci, questa ebbrezza, questa tendenza ad indiarsi addirittura, è un tratto normale della nostra cultura. Oggi noi, se voi andate a vedere il discorso di grandi medici e grandi ricercatori, qual è? Che la vita sarà sempre più lunga fino a quando non saremo immortali. E l'immortalità è da sempre il segno degli dèi. Quindi, da un punto di vista immaginale, non razionale, ma immaginale, se noi guardiamo quello che fa la nostra cultura da un punto di vista immaginale, vediamo un tentativo costante di diventare dei, un tentativo costante anche di sconfiggere la morte. E questo è uno dei centri focali del pensiero di Durand e della nostra cultura in ultima analisi. Voi guardate che tipo di trattamento stiamo riservando alla morte e vedrete che c'è qualcosa che non quadra, nel senso che noi stiamo trattando un fenomeno che è, come diceva Totò, l'unico fenomeno che ci accomuna tutti, perché tutti lo avremo prima o poi, tutti ci sbatteremo il grugno, a tutti toccherà, lo trattiamo come se non ci fosse, come se fosse qualcosa di cui vergognarsi, per cui la morte da evento sociale, che era prima, ovvero sia occasione addirittura di feste, occasione di ritrovi, occasione di incontri, no? Voi andate a vedere i quadri di anche un secolo fa e trovate che normalmente il congiunto muore circondato dalla famiglia nel suo letto con tutti i bambini che giocano ai suoi piedi, gli animali. Era una cosa normale, perché è una cosa normale in ultima analisi, è naturale nel senso buono del termine, no? Ecco, noi l'abbiamo trasformato in qualcosa che invece non va visto, che va chiuso dai panni bianchi degli ospedali, che va chiuso nei macchinari, che va affidato a qualcun altro, perché non siamo manco più capaci di stare vicino ai nostri cari che muoiono. Pure quello ci hanno tolto, cioè deve essere uno che è stato addestrato ad hoc. Bella cultura. E quindi una delle direttrici fondanti del nostro modo di fare cultura e di stare al mondo sta proprio qui, nello sconfiggere la morte, o ancora meglio il tempo che passa, come vedremo. Prego.
Secondo la tradizione etica, la mortalità non è proprio quello che gli dèi invidiano agli uomini, proprio perché è l'unico mezzo che abbiamo.
Ma infatti noi ce ne eravamo accorti di questa cosa.
Cosa è importante e cosa no.
Esatto. Dice il vostro collega giustamente, ma di solito la mortalità è ciò che ci viene invidiato dagli dèi. Paradossalmente è vero. Ma pensate anche, appunto, senza arrivare a 3.000 anni fa, ma pensate sempre a Tolkien, che io trovo sia uno dei pochi modi di riflettere sulla nostra cultura sensati degli ultimi secoli. Vabbè, secoli forse è forte, diciamo è l'ultimo secolo, mettiamola così. I mortali sono mortali ed è il dono del Dio il fatto che siano mortali. Non so, i peggio. Teoricamente saremmo i meglio, il fatto che ci sia il mistero, il fatto che non si sappia dove si va, il fatto che questo in qualche misura costituisca uno sprone. È scritto chiaramente, vabbè, dice Tolkien chi era, ho capito, Tolkien chi era, però lì ha recuperato in quel momento un livello di narrazione, un livello di consapevolezza immaginale che va ben oltre Tolkien. Ecco perché trovo che sia un qualcosa di fondamentale, perché lì c'è l'immaginale. Voi prendete le situazioni del Signore degli Anelli e sono le situazioni canoniche della mitologia, scritte modernamente, reinterpretate, riviste, ma sono quelle. Non c'è un elemento che sgarra, non c'è un qualcosa di sbagliato nella logica dell'immagine e della costruzione della scena. E il senso è quello. L'uomo è mortale perché è il figlio preferito. gli altri no. Paradossale per certi versi, per una cultura come la nostra che vede sta cosa come il fumo negli occhi, no? Però se voi prendete per esempio anche Simmel, dice che palle sto Simmel, ho capito, però di fatto ne ha dette un sacco azzeccate, per cui se lo merita, no? Se voi prendete Simmel, cosa dice? Che senza la morte non saremmo noi, perché è l'idea più o meno rimossa, ma comunque sempre più o meno presente sullo sfondo, del fatto che non abbiamo tutto sto tempo che ci spinge a fare. A noi addirittura di più, perché noi siamo ossessionati dalla morte e quindi facciamo molto di più. Come vedete il rapporto è perfetto. Ma l'idea è quella. Allora se no, tu perché oggi dovresti fare qualcosa e non domani? O fra 1000 anni? O fra 5000 anni? Che fretta c'è? Nel momento in cui non c'è più questa sensazione di perdita, tu non vivi più così, vivi in un altro modo. Non sei più umano. Perché l'umano si definisce nel fatto che è mortale. Paradossale, però è così. È questa coscienza che ci dovrebbe in qualche misura far diventare migliori andando avanti. Questo poi lo vedremo un po' meglio nelle prossime lezioni, la settimana prossima, però intanto lo accenniamo. Il problema è che la nostra cultura si sta rifiutando di imparare da questo. Sta facendo finta che non esista. Voi guardate i cimiteri. Che c'è fuori dal cimitero? Un muro molto alto. Così non lo vedi. Non lo devi vedere. Il cimitero è un posto dove, come dire, ci vai solo se per disgrazia, facendo le corna, eccetera, eccetera. Ma altrimenti non esiste. I giapponesi, tanto per rimanere nell'orientale, nei cimiteri ci portano i figli a fare i picnic la domenica. Beh, sarà, significherà qualcosa o no? Essere a tuo agio con i tuoi antenati, i tuoi antecedenti, quelli che sono venuti prima, perché devi far finta che non esistano più? Murarli fuori, tagliare, portarli fuori dal centro storico, dire vabbè c'è l'igiene. Ma pure l'igiene non è che è ovvia, l'igiene è costruita su una serie di criteri che rimandano all'immaginale, quindi i morti li levi, non li voglio vedere. Prima ce l'avevi in chiesa, entravi, camminavi sui morti, c'erano morti ovunque, tutti quanti così depressi stavano. No, era normale, perché tutti quanti prima o poi saremmo finiti lì da qualche parte. Però non è questa cosa assolutamente sconvolgente, ma oggi lo dici e te guardano se fossi matto. Quello è il problema. Parlando di una cosa che è inevitabile e comune. Non è che parlo dell'ipotesi che scendano gli alieni sui cavalli alati con gli unicorni, allora sì, a quel punto sei deficiente. Ma qui parliamo di una cosa che è costantemente sotto gli occhi di tutti, per fortuna o no, diciamo, mettiamola così, ma nell'esperienza di vita è un continuo. Più vai avanti e più diventa un qualcosa che testimoni volente o nolente. Quindi è opportuno averci a che fare. È opportuno riuscire a renderla vivibile, perché se no la cultura non funziona. Cioè, se una cultura non è in grado di spiegare la fine di tutti quanti, è una cultura che sbaglia. E gli strumenti per avvicinare la morte ci sarebbero, ma questo poi è Branduardi, lo vediamo la settimana prossima. Comunque, come ci è arrivata la morte, tanto per? Dal Signore degli Anelli. Ah sì, la mortalità dell'uomo, eccetera, eccetera. Abbiamo visto, quindi, questo discorso che sarebbe tendenzialmente fondante, però appunto da quello che era l'ispirazione centrale, l'ispirazione iniziale, siamo arrivati all'opposto completo. E siamo costretti a fare i conti con la morte, tant'è vero che uno dei modi attraverso i quali il famoso Duron, di cui parlavo poco fa, articola il significato dei simboli, cioè lo rende comprensibile, sta esattamente nel modo in cui lo scrittore, il soggetto di cui ci si sta occupando, si pone verso la morte. Perché ci sono due modi di porsi verso la morte, dice Duron. Uno che è di opposizione, di antinomia, di scontro, che è il nostro, evidentemente, e uno invece di confusione, di accettazione, di frequentazione omeopatica, di Ramma Fesoli, che definiscono due diversi regimi delle immagini. Ovvero sia, coloro che si pongono contro i volti del tempo si muovono in un regime diurno. Coloro che invece tendono al compromesso, alla confusione, all'abbraccio, si pongono in quello che lui chiama regime notturno. Ed è molto bello questo discorso, perché se noi andiamo a vedere la nostra cultura ci accorgiamo che la nostra cultura è fondamentalmente diurna. Quali sono i segni della cultura diurna? Per esempio sono gli oggetti che tagliano, le spade, gli scettri. Tutta la simbolica del potere è diurna, perché? Perché la spada, a quale dei regimi della comprensione e della rappresentazione rinvia la spada, secondo voi? All'out-out o all'et-et?
Out-out.
È perfetta. Vedete come torna. Se vi ricordate il mito del nodo di Gordio, no? Ovvero sia un nodo che era talmente intricato che nessuno era in grado di scioglierlo, come viene sciolto? Con la spada. Lo si taglia. Oh, oh. E la nostra cultura è così. Separa.
Non ho capito bene questo regime notturno.
Manco ne ho parlato, aspetta un attimo. Dammi il tempo di arrivarci. Questo è il diurno. Allora, il regime diurno, un attimo, cerco di andare un attimo avanti, poi se serve qualcosa lo rivediamo. Il regime diurno indica, come vi dicevo, una opposizione verso il tempo, verso la morte, una come dire, tendenza a combattere, e si articola su una serie di passaggi che sono, guarda caso, esattamente quelli della nostra cultura. Per esempio, il regime diurno separa, è diairetico, troverete questa parola orribile, ma che devo fare? Si chiama così. Perché separa? Perché per esempio separa la luce dalle tenebre, separa i buoni dai cattivi, quindi opera costantemente in chiave out-out. E il segno, l'oggetto che meglio indica questa separazione è la spada. La spada divide, il gesto è fendere e quindi vuol dire stabilire un di qua e un di là. Tra l'altro la spada in linea di massima cosa fa? La si alza, se vi ricordate quello che vi dicevo della verticalizzazione, il gesto della spada è un gesto di elevazione, no? Quindi anche la torcia, lo scettro, tutti questi che la nostra psicanalisi ha interpretato come simboli fallici, evidentemente, perché non capendo quasi una ceppa di tutto, se possiamo dirlo, c'è un fraintendimento costante di questo discorso, ma questi simboli sono simboli di divisione, ovvero sia quelli che li brandisce è in grado di separare il bene dal male, tanto per dirne una. E quindi è in grado di stabilire idee chiare e distinte. Cartesio è perfetto. La scelta degli aggettivi di Cartesio rientra nel regime diurno senza una piega, chiaro e distinto. Quindi luce, luminoso e separato. Le idee di Cartesio devono essere definibili, delimitabili, non devono portare a dubbi, a confusioni, come vi dicevo prima, perché la scuola di Vienna voleva creare un linguaggio che fosse univoco. Perché così sarebbe stato chiaro e distinto. È perfetto, capite? Quindi una cultura che ragiona in quest'ottica è una cultura che si oppone alla morte, che vuole sconfiggere la morte, e quindi la sua tecnologia e la sua ricerca vanno in quella direzione. Medicine per poter continuare a vivere a tutti i costi, tecnologie per continuare a tenere in vita a tutti i costi, modi per non invecchiare. No, vedete come il modello di successo di cui abbiamo parlato si rispecchia in questo discorso. Perché il giovane viene ben visto? Perché il giovane è il più lontano dalla morte, eppure quello che non pensa alla morte. Lo so che quindi per voi questo è arduo da capire, ma voglio dire, ripetita Juvent, magari vi tornerà in mente fra qualche tempo. Però di fatto il giovane è quello che vive senza morte, senza pensare che possa capitare a lui, senza pensare che possa essere un suo problema, eccetera, eccetera, eccetera. Mentre invece, appunto, una cultura notturna è una cultura dove tutta questa chiarezza si attenua, no? Come diceva Hegel, che era un pensatore estremamente razionale e moderno, quindi luminoso, detestava la notte in cui tutti i gatti sono grigi. Nella notte è difficile riuscire a capire chi è buono e chi è cattivo, riuscire a capire dove sono le differenze, tutto diventa confusionale, no? Tant'è vero che il regime notturno è il regime, appunto, del gesto digestivo. Questa è una delle cose che in Durand sono bellissime, cioè lui costruisce questi assi dei simboli sui riflessi fondamentali dell'essere umano, sui riflessi primordiali. Quindi il riflesso che si unisce al regime diurno è il riflesso della stazione eretta. Nel momento in cui ci siamo alzati dalle quattro zampe alle due, abbiamo cominciato a separare, pensateci. Il momento in cui sei in piedi è il momento in cui vedi un orizzonte, il momento in cui c'è un cielo e una terra, in cui tutto si divide. Finché sei giù, non vedi questo. Sei immerso. Quindi la stazione eretta e quindi la verticalizzazione, quindi l'elevazione, è il riflesso che Durand pone alla base del regime diurno. Il riflesso di digestione e di ingestione, invece, è un riflesso notturno. Come si dice, nello stomaco puoi metterci qualunque cosa, è tutto uguale. Non è che devi mangiare necessariamente in ordine antipasto, primo, secondo e terzo, poi il dolce, il dessert e la frutta, perché tanto poi tutto finisce lì, puoi anche mangiare prima il caffè, poi il dessert, poi quello che ti pare. Tanto è vero che in certi menù, in certi ristoranti, non so, se andate in un ristorante malese per esempio, i nostri primi e secondi non ci sono, abbiamo fatti noi i primi e secondi. Non è detto che tutti debbano essere d'accordo, non è detto che tutti debbano mangiare così. Non so se anche questo è chiaro. Cioè la scansione del cibo è una scansione che vuol dare ordine a un gesto che di suo è caotico. Tu mangi quello che capita, tant'è vero che quando vedete il binge eating oggi, oppure i vari miti e racconti antichi in cui c'è qualcuno che mangia, quello si abboffa, acchiappa quello che trova e se lo butta in bocca, non sta a guardare l'ordine, non sta a guardare se è un antipasto, un primo, un secondo, dovrebbe mangiare con la forchetta, col tutte queste cose. Sono un modo per disciplinare il gesto del pasto, ma il pasto di per sé è un gesto caotico. Perché? Perché tu ingerisci e nel momento in cui ingerisci operi anche una trasmutazione qualitativa, perché ciò che era esterno diventa te. Non so se avete mai ragionato in questi termini, ma il gesto del nutrirsi è un gesto che è non a caso uno dei gesti più importanti da un punto di vista simbolico, perché è il gesto della trasformazione del mondo in noi stessi. E quegli alimenti che abbiamo là davanti diventano la mia carne, il mio sangue, quelli. Qualcosa che è fuori da me diventa me, attraverso un'operazione di rielaborazione, no? Perché quando parliamo di un sapere ben digerito diciamo questo? Perché l'abbiamo reso parte di noi. E questo è un gesto che una cultura meno intorpidita della nostra riconosce come gesto fondamentale, come gesto simbolico al massimo livello. Non è casuale che in tutte le religioni ci siano dei pasti. E l'ultima cena non è casuale. Non è casuale che tutte le domeniche qualcuno spezzi il pane e offra il vino. Non c'è niente di casuale, è normale, perché è lì che tu diventi sostanza divina in un certo senso, se credi. No? E questo vale per tutti i grandi racconti, vale nella prassi. Quando tu vuoi significare a qualcuno che non ti importa di lui, che gli dici che abbiamo mangiato insieme io e te? Non è casuale. Perché nelle culture mangiare insieme vuol dire stabilire un legame molto più profondo, tant'è vero che ci sono le leggi dell'ospitalità. Se tu mangi con qualcuno non puoi tradirlo, non puoi fargli del male, no? Quando hai degli ospiti e offri loro pane e sale, è fatta. Per te quelli sono off limits, perché c'è qualcosa che vi unisce molto più profondamente del semplice pane e sale. Quindi, come vedete, di nuovo, nella nostra vita noi pratichiamo costantemente questo tipo di ragionamento, lo sappiamo benissimo, magari non ce ne rendiamo conto, ma lo diciamo e sappiamo anche che cosa vogliamo dire nel momento in cui lo diciamo, senza poi tematizzarlo, perché tanto è quotidiano, come vedremo, uno degli stigmi che hanno appiccicato a Maffesoli, non solo quello del quotidiano, come se il quotidiano fosse poco importante, ma noi viviamo nel quotidiano sempre, è tutto il resto che è meno importante, il quotidiano è sempre, dalla nascita alla morte noi siamo nel quotidiano. Quindi una cultura, di nuovo, che ritiene che il quotidiano sia poco importante, è una cultura idiota, ancora. Cioè non abbiamo mai imbroccata una se la guardate in prospettiva, capite? Perché da morte non ci interessa, eppure la viviamo tutti. Il quotidiano è un oggetto di scarso interesse, ma ci viviamo costantemente tutti. Che dobbiamo studiare allora? I massimi sistemi? Utili, quelli sì, veramente utili. Quindi, come vedete, vengono una serie di stimoli nel momento in cui cominciamo a ragionare sulle immagini, che sono estremamente ricchi, capite? Sono estremamente fertili di associazioni, di modi di guardare il mondo, no? Vi ricordo Baudelaire, che di solito lo conoscete tutti abbastanza bene, che parla della realtà dicendo che è una foresta di simboli. Che vuol dire questo se non il fatto che qualunque aspetto minimo della realtà è in grado di sfondare il panorama e portarti altrove? Perché sono queste associazioni che sono intrinseche nel modo di vedere le cose di una persona normale, oserei dire, che noi non abbiamo più. Per cui noi vediamo una cosa e la capiamo come dovrebbe essere, non come potrebbe essere. E questo scarto impoverisce il mondo. Dice giustamente quindi Maffesoli che il mondo va reincantato, ovvero sia dobbiamo recuperare questa capacità di vedere oltre la convenzione, oltre l'ovvio, oltre l'imposizione, anche se, come abbiamo detto, queste cose servono. Il letto di Procuste deve essere riportato a misura. Dobbiamo renderci conto che è utile, ma che è superabile. Questo è il paradosso costante. Cioè il limite serve perché si possa superarlo. Senza un limite non ci sarebbe neanche l'atto del superamento del limite. Vedete com'è paradossalmente tutto unito. E questo è pensiero di nuovo, questo è pensiero indù. No, perché il Dio dei lacci è anche il Dio della libertà, paradossalmente, perché legare vuol dire unire. Cioè un costante rinvio degli opposti gli uni agli altri che sta al cuore del famoso Tao che abbiamo visto qualche lezione fa. No, se lo cominci ad analizzare con un po' più d'attenzione ti accorgi che effettivamente, soprattutto nella narrativa, che non deve essere necessariamente una narrativa cosmogonica di quella appunto del il ciclo di Cuchulain, se vogliamo andare a guardare in Irlanda, oppure le grandi res geste di Artù e tutti questi, ma qualunque narratore in qualche modo riattualizza questo discorso. Prendete un libro di chiunque e troverete situazioni mitiche, perché è una questione di quadri di comprensione, anche lì, che qui si chiamano archetipi. Qualcuno magari ha sentito parlare di Jung. L'archetipo è una situazione tipica che poi riempi come vuoi, quindi non è detto che tu la bella che salvi la devi andare a salvare necessariamente nella torre del castello tipo Disney col drago eccetera eccetera, ma anche voler portar via Giulietta da casa del padre è uguale, perché è quello l'archetipo di riferimento, è il salvare la donzella, che è tutto chiaramente la tua anima, c'è da dire miliardi di cose in proposito, ma chi se ne frega, non è quello che mi interessa ora. Quello che mi interessa ora è capire che noi viviamo costantemente in un contesto mitologico, quindi anche l'incontro col docente stronzo è in qualche misura una fatica di Ercole, capite? Non stanno altrove queste cose, non sono separate. Il nostro mondo, una volta che lo cominciamo a interpretare così, diventa molto più divertente, molto più stimolante, molto più manipolabile anche per certi modi, per certi versi, pur dandogli però necessariamente una dignità che noi non gli attribuiamo. Questo è il punto della manipolazione, il perché Maffesoli parla di una logica carezzevole. No. Noi andiamo nel mondo e lo stupriamo regolarmente, questo è il problema. Poi ci meravigliamo che le nostre azioni non portino i risultati auspicati. Perché? Perché Cartesio ci ha detto che quella è res extensa, quindi è materia priva di qualità, che io posso spostare, bruciare, distruggere, inquinare, ribaltare, posso fare quello che voglio del mondo nell'ottica cartesiana, non so se vi rendete conto di questo. Io non lo rispetto più, è altro da me, non ha pari dignità, io non sono parte del mondo, io sono sopra il mondo e ci faccio quello che mi pare. Invece noi cominciamo a capire che noi siamo mondo, siamo carne ed ossa, noi abbiamo gli stessi agenti inquinanti che sono per terra, ce l'abbiamo dentro. Se voi andate a prendere le nuove ricerche che sta facendo il WWF, Legambiente e tutti coloro che in qualche modo hanno a cuore questo discorso, scoprirete che se vi faceste le analisi del sangue con una serie di parametri che normalmente non si applicano, avreste nel corpo tutto il pattume che c'è fuori. Perché un'altra illusione della nostra cultura è che la pelle sia una barriera. La pelle è una membrana, le cose passano, non lo sapevamo, perché noi siamo quelli dell'out-out, non siamo quelli del let-out, per cui le cose stanno fuori, invece la tinta di questo maglione mi passa dentro e nessuno sa i coloranti che effetto fanno, perché nessuno l'ha testato, perché tanti coloranti stanno fuori, vuoi che mi vada a preoccupare dell'E110 di che cosa potrebbe farmi se mi entrasse dentro e che me lo bevo? No, ma te lo metti addosso che è uguale, perché la tua pelle è viva, la tua pelle non è un muro di pietra il quale pure a suo modo è poroso, ma la tua pelle è proprio porosa per definizione, per cui c'è costantemente scambio. E quindi noi ci stiamo inquinando liberamente da secoli senza pensare, senza saperlo prima, ma adesso lo sappiamo, quindi dice che facciamo uguale, perché siamo dei gocce, quindi continuiamo imperterriti. Capite perché tutto questo è importante capirlo? Perché questo atteggiamento verso il mondo, come dicevamo l'altra volta, quando dicevamo se tu tratti l'altro come strumento, poi non è che tu te salvi, è uguale col mondo. Se tu tratti il mondo come strumento, diventi come lui, diventi terra bruciata. Quindi è importantissima che sta cosa c'entri in testa, perché se noi non riusciamo a vedere questa riflessività costante, continueremo a trattare il pianeta come se fosse la nostra discarica, che è esattamente quello che stiamo facendo, e quindi saremo pattume anche noi, prima o poi saremo pattume, perché rientra nell'ordine delle cose. Mentre le altre culture, ripeto, spesso e volentieri il mondo lo rispettano, ne hanno paura, che è giusto, lo temono, e in qualche misura quando gli fanno qualcosa gliela fanno con certa attenzione, che è esattamente questo il discorso. Quello che dice Morin nell'ecologia dell'azione è quello che dice l'economista John Arthur quando ne parliamo. Dice questo: se tu non ti rendi conto del danno che puoi fare, agisci in modo sconsiderato. Quando invece cominci a renderti conto delle conseguenze che potrebbero avere le tue azioni, allora agisci meno. Allora magari prima cerchi di capire come vanno le cose e le accompagni, non le forzi. Capite? Noi, in tutte le grandi opere che abbiamo messo in atto nel pianeta negli ultimi 100 anni, non ne abbiamo imbroccata una. Allora volevamo rendere il deserto attorno al Mar Morto un posto verde e frequentabile, abbiamo distrutto pure il Mar Morto. Non c'è più, manca il Mar Morto. Volevamo gestire il regime dei fiumi in Cina non c'è più un fiume che funzioni, sono tutti inquinati in un modo catastrofico, e adesso i cinesi stanno cominciando a rompere l'anima anche agli indiani, perché quelli fiumi ancora ce l'hanno, piano piano smetteremo anche i fiumi indiani, tutto così. Allora la domanda, no, quello che uno si pone, cioè, ma è il mondo che è stronzo o so io che sono stronzo? La risposta, credo l'abbiate capito, è che so io che sono stronzo, ma è brutto pure, il mondo poveraccio starebbe lì. L'idea che il corso di un fiume non abbia una logica è cartesiana, capite? Allora c'è un fiume che è fatto in un certo modo, io qui lo taglio, lo faccio dritto è meglio. No, perché dopodiché che succede? Che l'onda di piena mi arriva a casa dritto per dritto, cosa che ci sta capitando tutti i giorni, perché il fiume già aveva una sua logica, sei tu che sei idiota e non la riconosci, capite? Quindi tu abbatti le colline, scavi i tunnel, fai i laghi, chiudi i laghi, apri i laghi, sei contento, no? Te senti sto grosso uomo, e ogni volta non ne imbrocchi una. Perché? Perché c'erano dei motivi per cui c'erano quelle ansie, perché le onde sbattevano da una parte e non corrodevano le rive, perché poi arrivi tu e scavi tutta la sabbia che ti serve e quindi sbanchi e crei dei casini infernali. Non c'è nessuna azione al mondo che sia priva di conseguenze. Ecco perché Weber mette strettamente in collegamento azione e responsabilità. Qualunque piccola azione causa conseguenze, quindi tu devi agire con calma, con molta attenzione. Capite qual è il punto? Nel momento in cui tu invece, come la nostra sociologia fino a qualche tempo fa, quando parli di queste cose inaspettate le chiami effetto perverso dell'azione, cioè già hai detto tutto. Non so se vedete, no? Perverso. Perverso rispetto a chi? All'azione che è cattiva e ti vuole mandare le cose di traverso, tu che invece avresti progettato tutto bello, liscio e funzionante. No, sei tu che sei imbecille, non l'azione che è perversa. L'azione semplicemente accade. Dopodiché quello che accade è un tuo problema, non aver capito come si sarebbe sviluppato, non certo dell'azione. L'effetto perverso è del mio pensiero, lì andrebbe benissimo, ma dire che è perversa l'azione è un'altra volta non capire un accidente di quello che accade. Come il 98% del DNA che è pattume, come il 92% delle azioni che sono non logiche, noi continuiamo imperterriti ad applicare questo modo di fare, di comprendere il mondo, che è un modo che non può non avere conseguenze. Non so se me ne rendete conto. È ovvio, perché tu ti muovi in un mondo che non capisci minimamente, anzi, probabilmente stai interpretando esattamente al contrario. Capite? Allora, oggi c'è il Feng Shui, tanto per restare con gli orientali. Sapete cos'è il Feng Shui? È una logica di costruzione e di utilizzo dello spazio che figuratamente implica la presenza di draghi nel sottosuolo. Ora, e quindi tu devi andare a costruire in certi posti perché non dai fastidio alle energie ctonie. Di nuovo è un pensiero immaginale, non è che i cinesi ritengano che ci sono i draghi, ma dicendoti draghi ti dicono che in certi punti è meglio che non ci costruisci. E noi sarebbe il caso che lo capissimo, perché noi invece li stiamo appia tutti proprio, come dire, per principio. Dopodiché il giorno dopo tutti ci lamentiamo che è successa la catastrofe. Ma se tu vai a costruire nelle zone di esondazione, costruisci sulle pendite dei vulcani, costruisci in tutti i posti più stronzi del mondo, allora a un certo punto è ovvio che qualcosa accada, no? Lì probabilmente l'esperto cinese avrebbe detto: qui c'è il drago, lascia perdere, tu sanamente saresti andato a costruire da un'altra parte. Invece noi purtroppo abbiamo deciso che puoi costruire dovunque, perché siccome lo spazio è omogeneo, non c'è nessun motivo per cui io non debba costruire nel Calanco, non debba costruire sulla spiaggia, che è anche bello, così posso tuffarmi a mare direttamente dalla veranda, eccetera eccetera. Tutte queste cose divertenti e intelligenti che facciamo vanno, si possono fare, perché non c'è nessun criterio che mi dice di no, manco il buon senso, che invece dovrebbe aiutarti in linea di massimo. Però noi ce lo siamo perso. Quindi, come vedete, ci sono culture che sanno dove costruire, ma anche noi lo sapevamo. Vorrei che questa cosa fosse chiara. Non è che siamo sempre stati così idioti, siamo diventati così idioti ultimamente. Perché prima, no? Guardate i casi della vita, voi fate un giro per il centro di Narni e vi accorgete che il centro di Narni ha un'armonia a prescindere. Le linee, i piani, gli spazi si in qualche misura comunicano una sensazione di bello, di piacevole, di armonico. Se voi andate a guardare i famosi casali e tutte le varie costruzioni di cui parliamo nelle campagne, vi rendete conto che in qualche misura si integrano nell'ambiente, fanno parte. Non è che le guardi e dici: oh, che cazzo, come gli è venuto in mente di costruire un casale lì. Le nostre case in larga misura invece le guardi e dici: chissà come cazzo gli è venuto in mente all'architetto, perché più stupido di così non si poteva. Ecco, è quella la differenza. Ovvero sia, noi prima l'idea di abitare in un luogo ce l'avevamo, e come, e quindi quando costruivamo nel luogo costruivamo con senso. Se voi andate in a Sanaa, non adesso perché vi rapiscono, ma quando di nuovo si potrà tornare a Sanaa, scoprirete una città che è tutta costruita in modo intelligente. Cioè, fa un caldo della Madonna, ma le case sono fresche. Perché? Perché hanno costruito tutto stando attento ai venti, all'esposizione degli ambienti, alle dinamiche dell'aria. Per cui, con tutto quello che c'è lì, l'hanno sfruttato nel modo più intelligente in assoluto, senza correggere nulla, senza andare a sfondare i muri, senza fare i marchingegni come i nostri, che costruiamo delle case invivibili e poi ci dobbiamo mettere dentro i condizionatori perché sennò non riusciamo a camparci, no? Tutto questo loro non ce l'hanno, ma neanche noi ce l'avevamo. Le case romane avevano tutta una serie di soffitti, solai e controsoffitti che facevano sì che la circolazione dell'aria fosse sensata e quindi facesse meno freddo d'inverno e meno caldo d'estate. Noi invece abbiamo dei posti dove se schiatta d'estate fa un freddo della Madonna d'inverno, il che, come vedete, di nuovo ci spiega quanto siamo bravi, no? Tutte cose che se sono un po' perse, perché come vedremo la settimana prossima, noi abbiamo deciso che il sapere prima del sapere moderno era un sapere stupido. Adesso possiamo riconsiderare un po' la questione. Quindi capite che Cartesio è un problema, perché in Cartesio si dà in qualche misura a perfezione il regime diurno della cultura occidentale. In Cartesio c'è la distinzione, cioè quello che serve per poter separare il bene dal male, l'importante dal poco importante e tutto il resto. E purtroppo che succede? Che nel poco importante c'è finito l'ambiente, il corpo, le emozioni, i ricordi, le cose belle, tutto questo, tutto quello che ci rende umani, come avrebbe detto qualche tempo dopo Bob Kennedy, noi ce lo siamo giocato per via di questo atteggiamento di separazione costante, capite? Quindi, quando vi dico che l'immaginale è importante, lo dico non a caso, lo dico perché in effetti sono grandi linee di tendenza che influenzano un'intera cultura. Oggi non ho, ve la faccio sentire la settimana prossima, c'è una canzone dei Muse nell'ultimo album che si chiama Explorers, se qualcuno ce l'ha se la vada a sentire, che dice testualmente: liberami da questo mondo, io non ne faccio parte. Questo mondo è corruttibile. Platone, paro paro, cioè dopo 2000 anni lo risentiamo, bella canzone tra l'altro, però capite quanto torna questo discorso, no? Il problema della prigione dell'anima da cosa deriva? Dal fatto che il corpo è deperibile, il corpo si stanca, il corpo si ammala, il corpo invecchia, il corpo muore. Stiamo sempre lì. Ecco perché è meglio venirne a capo, la famosa valle di lacrime, no? Questo pianeta è una valle di lacrime. Perché? Perché di fatto in effetti testimoni condizioni poco piacevoli, tristi, dolorose, per carità, ma di nuovo, se ragioni in un'ottica di complementari, se non ci fossero le cose dolorose non ci sarebbero manco quelle piacevoli. Come stabiliresti una differenza se fosse sempre tutto bello e tutto simpatico e tutto divertente. A un certo punto te saresti fatto due palle che te dovresti drogare, più o meno. Quello che accade anche oggi, come dicevamo. Quindi, una cosa che dobbiamo tenere presente è questa, che come dice sempre Simmel, l'uomo è un essere differenziale. Ovvero si apprezza il cambiamento. Tant'è vero che se voi andate a fare teoria dell'informazione vi accorgerete che i bit importanti sono i bit che cambiano l'informazione. Tu puoi avere 50.000 uno di fila, ma finché non arrivano zero sono tutti uguali. Lo zero è più importante. Perché cambia. Quindi il momento del cambiamento è il momento topico per l'essere umano. Stai bene, te ne accorgi quando stai male. Perché? Forse è meglio che se cominci a capire prima, forse guadagni qualcosina. Però tenerlo presente è importante. Apprezzi le cose man mano che cambiano. No, tant'è vero che prima è sempre meglio, non so se avete fatto caso. No, puoi avere tutti gli anni che vuoi, ma prima comunque se stava meglio. Che tu abbia 5, 15, 50, 180, era sempre la stessa cosa. Quindi c'è una ragione per questo, capite? E aver rinunciato così drasticamente invece alla capacità di gestire, di comprendere, di sfruttare anche tutto questo insieme di messaggi, informazioni, capacità organizzative, ci sta costando molto. Il mondo diventa sempre meno umano perché di fatto quello che c'era, che di umano c'era, lo stiamo togliendo, pensando di farci un favore, tanto per cambiare. Tempo?
4 minuti.
Vabbè, direi che facciamo un altro break a sto giro che è meglio. Allora, vorrei darvi un compito per la settimana prossima. Ovvero sia, per modo di dire, cercate di trovare qualche esempio di quello che abbiamo detto in TV o nei libri, quello che volete. Ovvero sia, sì, dell'uso di possibile comunicazione immaginale o comunque comunicazione che faccia rinvio a quello che stiamo dicendo adesso, quindi di certe caratteristiche, di modi di valorizzazione, di situazioni narrative o situazioni televisive che rinviano a qualche tipo di archetipo che vi pare riconoscibile. Insomma, cercate di guardare il mondo in ottica un tantino più narrativa, mettiamola così, un tantino più mitologica, perché in effetti il mondo è molto mitologico di suo, nella gran parte dei casi. C'era un bellissimo film di qualche tempo fa, che non so se avete visto, che si chiama La leggenda del santo bevitore, che era favoloso da questo punto di vista, perché recuperava in un contesto quotidiano tutta una mitologia, tutta una simbolica, tutta una serie di... c'era un destriero con le narici di fiamma, era bellissimo, veramente un grandissimo film. Ed era tutto quanto costruito con questa logica, ma d'altronde i film sono quasi tutti fatti così. Tanto per darvi un minimo di stimolo, adesso vi riepilogo di no perché è meglio, ma prima, pensate a quante strategie per venire a patti con l'animale esistono in narrativa. Pensate all'uomo ragno, tanto per dirne uno. Pensate al licantropo. Pensate ai vampiri. I vampiri vanno fortissimo oggi. I vampiri cosa sono? Un modo per venire a patti con la morte. Questo è narrativamente, capite? Cioè sono soluzioni immaginali per avere a che fare con un problema spinoso, perché affrontarlo in modo razionale non ci si riesce a venirne a capo, capite? Quindi l'immaginazione elabora tutta una serie di figure che ti dicono, ti parlano di questo. Ti parlano di che cosa può voler significare avere a che fare con un animale, essere animali. E il licantropo è perfetto. O tutti i vari supereroi che diventano animali, no? Ce ne sono a iosa da questo punto di vista. Avete soltanto l'imbarazzo della scelta. I supereroi da questo punto di vista sono un tentativo molto americano, per certi versi, di ragionare sui limiti dell'essere umano. Tant'è vero, pensate agli... com'è? Gli Incredibili. Incredibili e bellissimi. I supereroi panzoni ai quali viene chiesto il conto quando distruggono le cose salvando il mondo, no? Tutta una serie di situazioni, però sono interessanti, sono stimolanti perché indicano appunto un tentativo, no, di affrontare in modo un po' diverso una tematica che sembrerebbe inflazionata, però di fatto tutto questo rinvia allo stesso discorso. La figura dell'eroe è una figura che torna ovunque. Abbiamo anche l'antieroe oggi, ovviamente, perché non ci riusciamo a togliere nulla di mezzo. Però l'eroe è l'immagine, la nostra immagine, come Ulisse, Itaca, sono sempre altre istanze dello stesso discorso. Quindi noi ragioniamo della nostra vita e dei nostri modi di fare in modo sempre mitologico, sempre narrativo, e più lo facciamo e più la vita che viviamo è divertente, perché non serve più andare al cinema, bensì è qui, no? È vissuta normalmente. Quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno dette a supporto di questo tipo di atteggiamento, che ripeto non è un atteggiamento che poi perde di vista, non è un atteggiamento che poi fugge, che perde di vista, no, è un atteggiamento che affronta la realtà con altri strumenti, che sono altrettanto umani se non di più degli strumenti della narrazione. Pensate soltanto al problema della tecnologia e a come lo stiamo affrontando nella prassi, cioè non lo stiamo affrontando, lo subiamo, come lo affrontiamo nella narrativa invece. Pensate a Io Robot, pensate a Battlestar Galactica, pensate a Matrix, pensate a tutto quello che abbiamo detto sulla tecnologia in quei momenti, in quei contesti che sembrano inoffensivi, ma sono molto più intelligenti di quello che riusciamo a dire invece in pratica, e soprattutto sono molto più accostabili, no? Terminator, tutti questi casi, tutti i futuri catastrofici, Blade Runner, sempre lì il problema. Se ci fate caso, torniamo sempre a confrontarci con lo stesso problema. Cosa è umano, cosa è macchina, cosa è animale, come distinguo? Perché Blade Runner è tanto, tanto un problema? Perché non riesci più a distinguere. È un problema diurno, perfettamente diurno. Il problema è che tu c'hai una macchina che sembra un uomo e non la sai distinguere. E quindi il panico. E devi adottare l'unica soluzione possibile, ovvero sia l'annientamento. Come vedete, da un punto di vista di analisi immaginale è perfetto. E ci ha donato uno dei più bei passaggi cinematografici del mondo, perché insomma credo che la faccenda dei raggi beta, sui bastioni di Betelgeuse li conosciamo tutti, no? Sui bastioni di Orione, quindi è un momento assolutamente fantastico. Però effettivamente è un modo per esporre, per far vedere, per mostrare, per far riflettere sui nostri problemi. Quello è un problema di confusione. Nel momento in cui non sai più distinguere la macchina dall'uomo, sei rovinato per il tuo modo di agire, per il modo in cui la tua cultura funziona. Allo stesso modo Battlestar Galactica, non so se lo conoscete come storia, ma ci sono questi benedetti siloni che alcuni sembrano macchine, i tostapane, quindi non c'è nessun problema, ma quelli più ingannevoli quali sono? Quelli che sembrano uomini, perché non sai più come fare a sconfiggerli, fermarli, riconoscerli, distinguerli un'altra volta. Quindi noi, come cultura cartesiana, siamo una cultura della distinzione, non soltanto da un punto di vista dell'essere distinti, molto eleganti, eccetera, eccetera, ma dal saper separare le cose. E questo avrete trovato in Morà, che è il paradigma della semplicità. I gesti del paradigma della semplicità di Morà sono i gesti del paradigma diurno di Durand, gli stessi. Chiamati con le leggi logiche, ma i contenuti sono esattamente quelli. Il paradigma conoscitivo attuale è un paradigma che divide, separa, analizza, crede di poter arrivare alla verità di un oggetto scomponendolo in tutte le sue parti elementari. L'atomo, l'abbiamo visto, era il primo di questi discorsi. L'autopsia è la stessa cosa. E dice effettivamente Maffesoli, che da questo punto di vista ha un utilizzo delle immagini che è fantastico, devo dire, che il nostro sapere è esattamente un sapere autoptico, vede tutti i pezzi ma si perde la vita, perché parla di un cadavere, è vero. Noi sappiamo come funzionano tutti i singoli organi, ma ancora non sappiamo dire cos'è la vita. E lo stesso problema è quello del conoscere così, un conoscere di analisi e non un conoscere di sintesi, un conoscere che privilegia solo un gesto, che è il gesto simbolico del dividere, la spada e il bisturi. Vedete come le cose arrivano quando cominci a ragionare in questo modo? È un continuo, perché noi ragioniamo in effetti così, ci muoviamo così, conosciamo così, molto più di quanto non conosciamo e ragioniamo in modo lineare, cartesiano, eccetera, eccetera. Le leggi dell'associazione delle idee, degli stimoli, sono leggi immaginari, non sono leggi razionali. Rinviano ad altri criteri, ad altri codici, e saperlo aiuta, perché poi permette di fare tutta una serie di associazioni e di riconoscere certe cose che altrimenti non vedresti. Come diceva giustamente Baudelaire, la poesia ti insegna che la realtà è una foresta di simboli, perché cominci a vedere le cose in modo molto più ricco, molto più problematico per certi versi, ma molto più ricco, molto più stimolante, molto più divertente, insisto, perché il divertirsi fa parte dell'equazione in modo centrale. Noi cartesianamente abbiamo deciso che le cose dello spirito, quindi le ginnastiche mentali, devono essere pure noiose, perché il divertimento rinvia la parte animale. Il divertimento distrae, il divertimento svia, il divertimento è qualcosa che deve essere tolto di te. Quindi studiare è farsi due palle come caciotte. Non si vede perché. Non c'è nessun motivo che sia così. Capite? C'è anche, perché ripeto, siamo sempre nel regime delle tet. Non è che improvvisamente lo studio diventa soltanto sollazzo e divertimento, perché staremmo dall'altra parte, sbaglieremmo uguale. Ma è un'attività nella quale convivono le cose. Tu studiando, se riesci a divertirti per qualcosa, quella l'hai imparata. C'è niente da fare, te la ricorderai sempre. Se no, è un po' più difficile, devi trovare altre strategie. Ma di fatto il modo per imparare, per capire, per ricordare, è quello di legare i contenuti a delle emozioni, a dei supporti mnemonici, a degli accoppiamenti strani che per te hanno senso e che ti torneranno continuamente in mente, che era il modo di ragionare della vecchia memoria, perché pure lì ci sarebbe da dire tante cose, ma insomma, vabbè, lasciamo da parte. Ad ogni modo, facciamo un'esposizione di Dunant un po' più così manualistica per aiutare. Allora, Dunant è questo grande pensatore francese, tra l'altro una persona squisita, devo dire. Gli scrissi tempo addietro per chiedergli dei supporti bibliografici per una cosa che stavo scrivendo e mi rimandò molto rapidamente una lettera scritta a penna, perché non uso il computer, con tutti i cenni biografici che secondo lui sarebbero serviti per approfondire la questione, e io rimasi di sasso, perché come scrivi appunto a un grande personaggio del genere, ti aspetti che o non ti risponda per niente o che deleghi a qualcuno. Invece quello si era messo lì con la sua penna, ha scritto tutta una lista, tre pagine di roba, non finiva più, è rimasto piacevolmente colpito dalla cosa. Allora, qual è la questione? I simboli. Ovvero sia, Dunant si rende conto che l'universo simbolico è estremamente ricco ed estremamente importante per la nostra cultura, anche se la nostra cultura fa finta di no, evidentemente. Per i motivi che abbiamo in qualche modo visto. Si cimenta con tutti i modi di categorizzazione dei simboli esistenti fino al suo momento, questo libro è del 62-63, e non lo soddisfano. Non lo soddisfano, anche se ce ne sono alcuni molto molto belli. Per esempio c'è uno dei suoi professori che si chiamava Gaston Bachelard, che aveva elaborato una distinzione dei simboli per componente dell'antica cosmogonia, quindi i simboli dell'acqua, i simboli della terra, i simboli del fuoco, i simboli dell'etere. Una meraviglia, sono una serie di libri spettacolari proprio. Però a Dunant non lo soddisfano perché sono un po' troppo, come dire, rigidi come canoni interpretativi. Allora lui si interroga, ha una serie di idee estremamente interessanti e alla fine mette insieme questo modo di categorizzare i simboli, che è la famosa archetipologia. E quindi cosa ci dice? Che i simboli in linea di massima costellano, ovvero sia, il verbo lo dovete cominciare a imparare, anche perché lo trovate nel mio libro estensivamente. Se fate caso, il mio libro è diviso per costellazioni, non per capitoli, cioè ogni capitolo parla di una costellazione, non a caso, ovvero sia, parlo di costellazione esattamente per questo. Perché? Perché la costellazione è, se ci pensate, un insieme che ha un senso ma che è comunque arbitrario. Cioè tu scegli le stelle che fanno la costellazione in modo del tutto arbitrario, ne potresti scegliere altre e avere altre costellazioni, non so se vi rendete conto. Cioè è un modo per descrivere che però non è brutale, non vuol dire c'è solo questo. Cioè io le famose sette stelle del carro le posso interpretare come il carro, ma le posso interpretare come la falce dei Valar se sono Tolkien, oppure posso prenderne quattro e unirle ad altre stelle e farci il catino. Non c'è una necessità per la quale c'è quella costellazione, però di fatto quelle stelle sembrano, anche se sono in piani diversi dello spazio, hanno epoche diverse, stanno lontane migliaia di anni luce le une dalle altre, dalla mia prospettiva sembrano avere un significato coerente. Ok? Quindi dire che degli oggetti costellano vuol dire che magari non hanno nessun rapporto fra loro, però a guardarli da dove sono io invece pare di sì. E questo potrebbe essere interessante. Potrebbe essere lo stesso criterio del linguaggio, quando vi ho detto che i significati delle parole spesso e volentieri se poi ci fai caso ti accorgi che hanno una loro logica interna, no? Ecco, è la stessa cosa, è quello che Wittgenstein chiamava l'aria di famiglia. Ci sono certi concetti che non c'entrano niente gli uni con gli altri, però sembra che c'è qualcosa che, quelle cose che ti sfuggono, che non sai dire, ecco, giusto appunto, non le sai dire, ma in qualche modo le percepisci, le intuisci. Quindi una costellazione è questo, è un riconoscere una coerenza in elementi disparati. Bella sta frase, qualcuno me la ricorda, ma la voglio ricordare, è carina, devo tenerla. Allora, questa cosa dice Durand che i simboli spesso e volentieri si trovano in un contesto simile a seconda di certe variabili. Queste variabili inizialmente lui le distingue nei riflessi. I riflessi fondanti, fondamentali dell'essere umano. E questi riflessi quali sono? La stazione eretta, ovvero sia il fatto che ci siamo alzati, e sulla stazione eretta potremmo fare un corso intero perché è un qualcosa sul quale non riflettiamo mai abbastanza, ma che ha una serie di ricadute favolose, proprio devo dire. Poi abbiamo detto il riflesso dell'inghiottimento, dell'assimilazione, e poi per il sollazzo degli erotomani il riflesso del ritmo. Perché erotomani? Perché se ci pensate il ritmo viene abbastanza spontaneo pensare a quale ritmo, di quale ritmo parliamo. Però non c'è solo il ritmo dell'accoppiamento, c'è anche il ritmo del cuore che batte, c'è il ritmo della respirazione. Il ritmo è un riflesso fondamentale. Questi tre assi di organizzazione degli simboli, però, Durand si accorge, non bastano. Perché, come vi dicevo prima, i simboli continuano ad esorbitarli. Nel senso che io dovrei prendere per esempio la grotta, come vi dicevo prima, che è un buon esempio, e metterlo evidentemente all'interno del mondo della confusione, dell'inghiottimento, dell'incapsulamento, no? Ma non è soltanto questo. La grotta è anche un modo per distinguere il dentro dal fuori, pensate al mito della caverna. E quindi è un mito diaeretico per certi versi, non è semplicemente, non è solo inghiottimento, è anche divisione, è anche distinzione. Come faccio? Come me la gioco sta cosa? Allora dice Durand che insieme a questi tre elementi focali attorno ai quali si raggruppano i vari simboli c'è anche un'altra logica che è quella del regime. Ovvero sia, a seconda del rapporto che tu hai col tempo e con la morte interpreterai i simboli in un modo o in un altro. Ok? Per cui se tu sei in un regime notturno probabilmente la grotta diventerà il luogo della pace, della quiete, del rifugio, la tana, eccetera, quindi caldo, quindi poco illuminato. Se tu sei in un regime diurno, la grotta cosa diventa? Ciò che ti trattiene, ciò che separa il dentro dal fuori, ciò che stabilisce dei confini, dei limiti, eccetera, eccetera. Sono tutti i significati che sono nell'immagine, ma sei tu che ne metti in evidenza alcuni a seconda della tua prospettiva. È un po' quello che abbiamo detto, se vi ricordate, dell'ottimismo e del pessimismo antropologico. Anche qui non c'è un fondamento scientifico del perché tu ti poni verso la morte in un modo o in un altro. Perché, di nuovo, la morte è tutto quello che se ne può dire. È una delle carte più belle dei tarocchi, non so se avete mai letto i tarocchi, ma la carta 13, che è la carta della morte, è la carta del cambiamento. Quindi può essere effettivamente, e se noi fossimo un po' più fedeli, cioè se noi, a parte dire di essere fedeli, fossimo fedeli, dovremmo vedere la morte come un evento fantastico. Se è vero che credo, ci sarà un paradiso, e quindi, santi Dio, è pure una dannaccia in questo paradiso, dopo un po', no? Quindi vedete che abbiamo un modo molto contraddittorio di affrontare la questione, perché se effettivamente dovessimo darci retta, la morte è una tappa come un'altra, se siamo curiosi la morte a un certo punto diventa affascinante. Beh, ok, qui ci sono stato tutto questo tempo, so più o meno tutto quello che serve, basta, andiamo avanti, vediamo che succede. Quindi ci sono modi per accostarsi a questo evento così mozzafiato che danno conto, no? Non è un caso che in tutte le grandi culture esistano delle strategie, esistano dei testi, no? Per esempio c'è il libro tibetano dei morti, che si dice sia in grado di guidarti nel momento in cui andrai nell'aldilà, e quindi sarebbe opportuno che tutti leggessero il libro tibetano dei morti, perché magari non è vero, però ammetti che invece poi te serve. Sarebbe seccante effettivamente trovarsi di là senza averlo letto, o qualcuno dice niente libro tibetano dei morti, niente al pidur, ecco, una cosa di questo genere, molto seccante, però come dire, che ci costa leggere il libro tibetano dei morti, anche piccolino, e anche bello oltretutto, quindi tutto sommato. Però, come dire, le culture sane di solito si sono poste il problema. Hanno fatto dei riti, hanno creato dei modi, hanno fatto dei racconti, delle possibilità, dei sacramenti. Insomma, ci hanno perso un po' di tempo. Noi abbiamo preso i medici e gli abbiamo detto pensateci voi, e quindi non è che secondo me sia stata una grande idea. Ad ogni modo, questo è uno degli aspetti. Quindi capite che se io mi pongo con atteggiamento di sfida e di scontro con i volti del tempo, come li chiama Dirò, io ho un atteggiamento titanico, un atteggiamento eroico, un atteggiamento di spada che tende a, appunto, colpire, no? Quindi il mio modo di vedere privilegerà la divisione, la separazione, la semplificazione, tutte le nostre qualità. Non a caso queste Dirò le chiama strutture schizomorfe, ovvero sia che inducono a una certa schizofrenia. Non è che lo voglia dire, ma io posso aggiungere, sì, in effetti siamo una realtà schizofrenica, la nostra cultura è profondamente schizofrenica da questo punto di vista. Mentre il regime notturno, come dicevamo, è un regime in cui c'è il compromesso, c'è l'accostamento, c'è il tentativo di superamento, c'è anche un po' di contaminazione, di cessione, di accettazione. È un regime estremamente più alla mano per certi versi, che però anche lui evidentemente, come tutte le cose, non ha semplicemente questo lato amichevole, ma anche il lato del caos, perché il prendere la confusione e portarla all'estremo è generare il caos, e noi il caos, manco a dirlo, lo normalmente interpretiamo male, no? Cos'è che è caotico? L'inferno, manco a dirlo. Quando devi pensare al grande caos ti viene in mente subito l'inferno. Quindi, come vedete, ci sono, e l'inferno normalmente è sottoterra, quindi anche lì difficilmente noi mettiamo l'inferno in cielo. In cielo c'è il paradiso, sottoterra c'è l'inferno, perché chiaramente, no? Anche lì le leggi della verticalizzazione e della spazializzazione vigono. Quindi, come vedete, ci sono spazi interessanti di ragionamento, e noi ne parleremo in una serie di istanze particolari. La prossima volta in particolare parliamo dell'animale, ovvero sia del problema dell'animale, del confronto con l'animale. Perché ne parliamo? Ne parliamo principalmente perché noi siamo animali, quindi è opportuno fare i conti con questa componente del nostro essere. Far finta che non esista è stupido, di nuovo, perché noi abbiamo, e con questo direi che andiamo verso la conclusione, se ci fate caso, abbiamo questa strana idea, che però deriva da quello che abbiamo detto delle parole, no? E della, in qualche modo, del potere magico delle parole, che è il fatto che se tu non parli di una cosa, sta cosa scompare. E invece purtroppo non è così, né nel bene né nel male. Noi, la nostra cultura oggi come oggi, per esempio, cosa pensa? Che se tu dici qualcosa, quella accade. Quindi c'è la logica dell'annuncio, no? Tutti quanti, adesso faremo questo, che meraviglia, poi dopo nella prassi non succede un cazzo. Ecco, però intanto l'abbiamo detto. Molto bello, ma non va. Allo stesso modo, se io faccio finta che non ci sia la morte, non è che divento immortale, muoio solo come un cretino. Questo è il risultato finale. Perciò far finta che non ci sia l'animale, far finta che non ci sia il male, se andate a vedere sul libro animale è scritto animale, non a caso, perché il male, l'animale è una figura del male. Ma se noi mettessimo il trattino un paio di lettere più in là, avremmo anima le. Quindi di nuovo un problema. L'anima o il male? Come vedete, la parola è divertente se uno la comincia a considerare da questo punto di vista. Da che parte la piglio? Da quella buona o da quella cattiva? Ecco, quindi vedete che c'è da ragionarci parecchio su tutta questa serie di cose. Quindi con l'animale vedremo appunto che i volti del tempo si manifestano, sono una delle chiavi di lettura e dei motivi per i quali noi con gli animali abbiamo dei rapporti complicati, perché eccetera eccetera. Ok, domande? Oh sì, quella di prima. A sto regime notturno? No, meno male.
Ma perché ha prevalso la logica cartesiana rispetto a tante altre che ci potevano essere, che sono venute anche dopo e quindi più recenti?
Ecco, questa è la stessa domanda che mi ha fatto lui, ragazzi. Se ci avessi queste risposte, a me, questo me lo chiese il commissario alla tesi, mi disse, ma lei come lo risolverebbe questo problema, la modernità? E io dissi, se avessi stare da quella parte della cattedra, se lo sapessi, non c'ho idea, come lo risolvo? Io gliel'ho fatto vedere, ma non lo so come. Ecco, allo stesso modo, non lo so, cioè, perlomeno la nostra cultura un po' lo so. Nel senso che la nostra cultura, come vi dicevo, da sempre manifesta una serie di tracce immaginali forti, tipo questa dell'avversione alla materia, questa del desiderio di immortalità. Tutte queste cose portano verso Cartesio. C'è niente da fare. Quello è il punto, perché nel momento in cui Cartesio svilisce la res extensa, sta facendo un'operazione magica verso la materia in ultima analisi. Lui forse non lo sa e non so sicurissimo, perché al tempo non è che ragionassero tutti in modo molto scientifico come noi, però di fatto sta privando la materia di potere su di lui, e la materia è la materia che muore, cioè la materia è la figura della morte, diciamocelo. Quindi se la nostra cultura tende a togliere la materia di torno, lo fa perché ha paura della morte, e l'abbiamo sempre fatto, cioè sono 3.000 anni che andiamo avanti. Capite? Quello è il problema, cioè non sono delle cose di cui ci siamo liberati o che sono arrivate nel frattempo, ma la nostra cultura è diventata così, cioè c'è stato Cartesio perché già c'erano queste esigenze. Quello è il punto. Magari non così chiaramente formulate, non così estreme come le stiamo vivendo noi oggi, ma c'erano profondamente queste esigenze, e le si ritrova nei grandi scrittori, nella filosofia, le si trova dappertutto. Non coerenti, non uniche, perché poi, come vi dicevo credo l'altra volta, una delle radici è la nostra religione, no? La religione ebraico-cristiana, col corpo c'ha dei problemi, lo sappiamo. Il corpo perché sesso, perché passioni, perché animale, stiamo sempre lì, se vi ricordate, no? Ah, non posso girarmi un attimo che adorate il vitello d'oro. Non è, pure lì stiamo nello stesso clima. Però poi c'è San Francesco. Cioè il bello delle culture e delle situazioni è che sono molto più complesse di quanto non sembri. Cioè all'interno di qualunque tipo di discorso più o meno strutturato c'è qualcuno che te lo gira completamente, ti fa vedere che si può interpretare anche al contrario. E la cultura è così. Il problema è che noi abbiamo una cultura prevalente di un certo tipo, e questa cultura prevalente è diventata parte del sapere diffuso, per cui è molto più perniciosa delle altre, perché per avere San Francesco devi andartene a cercare, lo devi studiare, devi vedere che significa e devi capirlo da solo. Per applicare Cartesio basta che non pensi e vai. Capite? Quindi è più semplice e diventa il tuo modo di pensare, quindi tu dividi tutto. Una cosa, no? Allora, calma, una bella barra sulla lavagna, buoni e cattivi. Quello, automaticamente, già dall'asilo tu stai facendo il cartesiano. Capite qual è il punto? Gli assi cartesiani sono perfetti da questo punto di vista, l'immagine della distinzione e della separazione. Attraverso gli assi cartesiani tu dividi tutto lo spazio in quattro regioni e puoi trovare qualunque punto in ognuna di queste quattro. Quindi se ti serve una distinzione, più di così, no? C'è il GPS nel telefono? Eccolo, come vedete tutto va di suo. Quello, cioè, è questo che vorrei che vedeste. Da Cartesio, da queste moti immaginali ai cellulari, non c'è nessuna soluzione di continuità. È normale che tu abbia uno strumento senza fili. Perché ti piace tanto? Perché è senza fili, perché sei separato, perché sei distinto, perché è portatile, perché non hai limiti, perché non sei con me, non sei in qualche modo fermato da nulla. Inoltre, il cellulare, da un punto di vista immaginale, che fa? Dialoga col satellite, a verticalizzazione più pura, no? C'è costantemente questo flusso di cose che va verso l'alto. Non vi rendete conto di quanto è importante questa cosa? Quando voi andate a vedere una pubblicità che parla di cellulari, di solito che succede? Che c'è una linea di luce bianca-azzurra scintillante che parte e va verso l'alto e poi avvolge tutto il mondo. Immaginalmente è perfetto. È il trionfo dello spirito. Che volete di più? Vi chiedete com'è che abbiamo i cellulari? Non è colpa dei cellulari, come dicevamo ieri della televisione, non è colpa della televisione se siamo spettatori. È che noi eravamo spettatori da prima, abbiamo trovato la televisione. Siamo gente che vuole liberarsi dalla materia da sempre e abbiamo trovato i cellulari. Perché siamo la tecnologia che fa? Riduce. Tutto piccolo. No? I nanorobot, i nanosecondi, i nanomicron, e ogni volta tu compri un chip, il chip è sempre la metà di quello prima, però è quattro volte più potente. Secondo voi che tipo di dinamica è? La stessa, fino ad arrivare a qualcosa che è fondamentalmente invisibile, quasi immateriale, ma esiste, è il suo. Abbiamo trovato la quadratura del cerchio, quindi come vedete c'è da applicarla estensivamente sta cosa. cercate di farlo con quello che trovate. Se qualcuno ha qualche idea interessante, la prossima volta ne parliamo. Prego.